Allora, non abbiamo ancora aperto il consiglio, gli ho fatto una domanda per capire se possiamo aprirlo e procedere. Bene. Allora, qualcosa da dire prima del consiglio? No, era per il discorso del microfono. Va bene. Allora, segretario, appello.
Buonasera. Buonasera, sindaco Paolo Pellizzari, Bedin Gino Emilio, Zanotto Michele, Zanella Loredana, Rappo Lisa, Chimento Giulio, Gianluca, Trentina Alice, Gozzi Paolo, Zanotto Fabio, Sterchi Gabriella, Carolo Paola, Zolla Flavia.
Bene, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Ringrazio per la disponibilità dei consiglieri perché la parte delle comunicazioni è abbastanza corposa, nel senso che ci tenevo a comunicare al Consiglio, ai consiglieri, oltre alla presenza del campanile di Peraroro, di questa statua, qui in Consiglio, darvi ovviamente conto di ciò che si vede, però insomma il passaggio che ci tenevo a fare era quello di ringraziare la signora Zaccaria Stella che è qui presente, che adesso chiamiamo qui per un ringraziamento con i capigruppo, perché risponde a una volontà sua, cioè Zaccaria Stella della sorella Stefania, di donare al comune di Arcugnano questa scultura realizzata dal papà Zaccaria Remigio, che non c'è più e che l'ha lasciata alle figlie, e le figlie hanno pensato di fare cosa opportuna di donarlo al comune di Arcugnano, dal momento che il campanile di Peraroro rappresenta uno dei simboli del nostro territorio. Quando ci hanno contattato per esprimerci questa loro volontà, questo loro desiderio, ovviamente noi abbiamo aderito subito e le abbiamo ringraziate, abbiamo formalizzato poi questa donazione da parte loro al comune di Arcugnano, siamo andati a ritirare la scultura, l'abbiamo posizionata in sala del consiglio proprio per dare risalto massimo, cioè l'abbiamo messa nella stanza, nel locale più rappresentativo e più importante del nostro comune, per cui pensiamo di aver dato il giusto risalto all'opera del papà. E se siete d'accordo, chiamerei qui la signora Zaccaria Stella per ringraziarla, se i capigruppo vogliono venire ci facciamo una foto insieme in modo che la ringraziamo qua, se vuole venire intanto grazie. Saluti, buonasera. Allora, ringraziati gli eredi Zaccaria. Passiamo alla seconda comunicazione, gemellaggio di Ugento. Allora, la delegazione di Arcugnano si è recata la settimana scorsa in occasione della festività dei Santissimi Cosma e Damiano.
Il verbale, sindaco, la proviamo dopo.
Eh?
Il verbale della
seduta.
Sì, no,
siamo nella fase di comunicazione.
Secondo
punto. Ah, giusto, perché... dai, chiudiamo la...
Prego, procedi, se prego.
Chiudiamo la fase delle comunicazioni.
Sì.
Oppure, vabbè, no, seguiamo l'ordine del giorno. Lettura, allora, diamo seguito al punto numero uno, lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. Ovviamente diamo per letto tutti i verbali, tutte le... ricordo che stiamo approvando gli atti del 26/7/2018, atti numero 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Se c'è qualcuno che ha delle osservazioni, integrazioni, prego. Consigliere Zolla.
Allora, io volevo chiedere gentilmente al segretario di leggere, per quanto riguarda la delibera di consiglio numero 41, di leggere, che ha per oggetto le variazioni di bilancio, di leggere l'ultima parte della mia dichiarazione, perché o non è chiara oppure è stato comunicato qualcosa di non chiaro. Aspetta che mi metto gli occhiali, scusi sindaco, perché non la vedo bene. È stato comunicato forse qualcosa di non chiaro all'esterno, quindi io non ho avuto tempo di leggerle, volevo capire se coincideva con quello che è stato comunicato all'esterno, quello che è stato riportato nel verbale. Il segretario, se gentilmente può dare lettura.
No, ma scusa, cioè non è che adesso uno chiede di
è un pezzettino,
no, un pezzettino. Ma allora, specifica e ognuno capace di leggere le cose che sono scritte. Se uno vuole leggere le legge, cosa c'entra il segretario? Se ci sono delle modifiche, nel senso che
presumo,
i verbali non rispondono a quanto detto, uno lo dice integro il verbale, modifico la riga X perché non corrisponde a quanto dichiarato, ma no, adesso
no, sindaco, ma siccome...
di rileggere...
Stia tranquillo. Siccome io ho letto che sono state riportate all'esterno una mia dichiarazione dal verbale, che da quel che mi risulta non corrisponde
ma
a quello che io...
Ma li hai letti verbali o no?
Li ho guardati, sì, velocemente.
E corrispondono a quanto ha detto?
No? E non corrisponde a quello che è stato detto all'esterno.
Cosa c'entra?
Quindi
stiamo approvando i verbali sedute precedenti.
Sindaco, ma come mai allora che sono uscite dal verbale delle affermazioni che io non ho fatto?
Dal verbale? Sono uscite dal dibattito del Consiglio Comunale?
No, sono uscite dal verbale. Ma c'è un problema se rilegge l'ultima parte?
Assolutamente.
E allora facciamolo. Grazie, se me lo fa fare la ringrazio, altrimenti...
No, perché
se il Presidente...
Certo, ma cosa cominciamo? È inaugurare un nuovo...
Io non ho mai chiesto nulla, è la prima volta che chiedo qualcosa.
Allora,
sindaco.
Consigliera, se lei ha delle correzioni a fare, ha il diritto di farla, ha il diritto di parola, ha il diritto di precisare dei concetti che non sono stati riportati come lei li ha espressi in consiglio.
Vabbè.
Ma se non è così, si va avanti, se li approva, se non li approva, non li approva, se si vuole...
No, allora li preciso, se il segretario li legge, poi io li preciso.
No, non esiste al mondo che il segretario si metta a leggere i verbali per richiesta sua, ma non esiste.
Chiedo a lei, segretario, se può avere lettura.
Guardi
che è il segretario che sa forse la legge meglio di lei.
Lei guarda me, perché io presiedo questo consenso, per cui lei parla con me e non parla col segretario.
Il segretario può parlare o
io le ho detto.
Non c'è scritto nel contratto che può parlare durante
l'assemblea, la gestisco io.
Sì.
Il regolamento non lo prevede, per cui andiamo avanti su questo.
Cioè non prevede che io possa fare un'osservazione sul verbale.
Perfetto, faccia l'osservazione.
Sì, voglio fare l'osservazione se il segretario gentilmente rilegge quella parte.
Allora, consigliera, forse evidentemente non c'è comprensione.
Sì.
Lei ha diritto di fare l'osservazione se vuole farla. Se non la vuole fare, non la faccia e andiamo avanti per la nostra...
Allora,
ma non è che lei viene qua e dica segretario...
No, io non l'ho fatto così, sindaco, così fa lei quando non fa parlare il segretario.
Allora,
io non lo faccio così con nessuno, mi spiace,
ma
io solo chiesto, lei che fa così vuole comandare la seduta.
No, ma è lei che viene qua al consiglio e dice segretario...
Ho chiesto, per favore.
Non si legge.
Va bene, allora io faccio le mie osservazioni.
faccia l'osservazione perché ne ha diritto, prego.
Bene, grazie. Allora, il punto è questo. Nella stampa locale è uscita l'informazione, mi pare dalla Giunta, e quindi da lei, che è il capo supremo della Giunta, che io avrei votato contro i 40.000 euro che sono stati stanziati per il rifacimento del giardino della Mistrorigo. Allora, siccome la delibera è unica, quindi non è che si vota un articolo della delibera, però per correttezza io ho specificato che, e c'è scritto nel verbale e volevo che il segretario lo leggesse, ma comunque lo dico, e quindi lo dico, io ho specificato che sono contraria allo stralcio di 50.000 euro erotti alla scuola Pasini, sono favorevole al rifacimento del giardino della Mistrorigo, perché comunque è lì da più di 30 anni, per cui può essere magari anche tardi, visto che da progetto la Mistrorigo fra qualche anno sarà chiusa, ma comunque forse è meglio tardi che mai. Io ho anche specificato che i soldi si potevano ottenere benissimo da un'altra parte, quindi non è che si toglie la Pasini e si mette alla Mistrorigo. Invece lei, sindaco, ha raccontato in un articolo del giornale di Vicenza una versione leggermente diversa, formalmente corretta, ma diciamo politicamente
bene,
poco corretta.
Formalmente ecco. Corretta, ma basta. Andiamo avanti, chi è favorevole alla delibera?
Sindaco, mi scusi,
prego.
Non ho ancora parlato. Allora, nella lettura dei verbali dei consigli comunali che poi andiamo a votare, come gruppo politico abbiamo notato, e non è cosa dell'ultimo adesso funziona? Questi microfoni hanno bisogno di una revisione, sindaco, perché anche da questa parte funzionano poco da un po' di tempo. Allora, abbiamo notato come molti commenti verificabili risultino non trascrivibili. I commenti non trascrivibili, che risultano come tali, riguardano principalmente le minoranze, in questo senso intendo la consigliera Zolla, il capogruppo Paolo Gozzi e il mio gruppo politico. Dal momento che noi abbiamo una ditta portata a fare questo e che la cosa si sta ripetendo e non ci sembra che i nostri interventi, a meno che non ci sia un funzionamento su questi, siano così confusi o difficilmente decifrabili, noi come gruppo politico formalmente chiediamo, adesso mi dica se lo chiedo a lei o lo chiedo al segretario, chiediamo di poter acquisire intanto tutte le registrazioni di tutti i verbali che questa sera si va a votare. Di fronte a questi noi ovviamente daremo voto contrario. Sarà nostra premura riascoltare le registrazioni e verificare se effettivamente molti dei nostri interventi sono così difficili da ricostruire e da trascrivere. Credo sia legittimo questo appunto, perché poi la perplessità che noi abbiamo è: se noi andiamo a votare un qualcosa di cui abbiamo discusso, deliberato in Consiglio Comunale e agli atti non c'è più nulla, mi sembra conseguenziale il fatto che non resti poi assolutamente nulla di quelli che sono stati i nostri interventi. Io mi auguro ci siano stati dei lapsus, però a questo punto, siccome la cosa sta andando avanti da un po' di tempo, ci prenderemo qualche mezza ora di buona volontà per verificare. Quindi chiediamo formalmente di acquisire le registrazioni di tutti gli atti che andiamo a votare stasera. Grazie.
Bene, ringrazio. Con questa precisazione, alla quale io aggiungo, è interesse democratico di tutta la comunità del Consiglio Comunale che restino scritti. Aggiungo, è interesse politico mio che siano trascritte le vostre posizioni, perché ognuno si deve prendere le responsabilità sia quando governa sia quando fa l'opposizione, per cui che sia trascritto tutto è interesse di tutti, e perciò se vorrete farci la cortesia di fare questo lavoro non sarà che da ringraziarvi, per cui bene. Precisato ciò, Passo alla votazione della delibera.
Sindaco, io non ero presente, quindi mi astengo per tutte.
Sì, va bene, grazie. Scusate, allora, ci sono altri interventi, consigliere Gozzi? No, perché
io mi asterrò perché non ho potuto leggere i verbali, quindi le trascrizioni, però insomma non ho polemiche da fare.
Va bene, ci sono altri interventi, scusate, bene. Allora passiamo alla votazione del punto numero 1. Lettura d'approvazione verbali sedute precedenti. Chi è favorevole pregato ad alzare la mano? 2, 3, 4, 5, 6, 7. I contrari? 1, 2, 3. Gli astenuti? 2. Ringrazio. Passiamo al punto numero 2, comunicazioni. Allora, il discorso Zaccaria Stella l'abbiamo fatto. Rinnovo i ringraziamenti agli eredi per la donazione che hanno voluto riservarci. Stavo parlando prima della seconda comunicazione, cioè quella del gemellaggio con Ugento che si è tenuta la settimana scorsa, per cui era giusto che il Consiglio ne venisse informato anche in via ufficiale, oltre che per le informazioni che penso abbiano già. Per cui sappiate che c'è stato questo passaggio e che si stanno portando avanti dei progetti che speriamo si concretizzino nei prossimi mesi, soprattutto come scambio fra ragazzi e coinvolgimento delle scuole. Terzo punto da comunicare è il discorso della sindone, che penso e spero abbiate il volantino sul vostro posto, sulla vostra seduta. Venerdì 12 c'è la prima serata alle ore 20:30 e venerdì 19 la seconda serata, e il titolo è e tutte le due serate verteranno sulle ultime scoperte scientifiche. Ecco, queste erano le comunicazioni, non so se ci sono altre comunicazioni da parte della Giunta. Se non ci sono altre comunicazioni, bene, chiudiamo il punto numero 2 e passiamo al punto numero 3. Approvazione bilancio consolidato, esercizio 2017. Allora, io do per letto e do già per esaminato tutta la documentazione. Ricordo a tutto il Consiglio che il bilancio consolidato non è altro che un consuntivo integrato del nostro bilancio che abbiamo già approvato, unito ai consuntivi delle nostre partecipate. Quali sono le nostre partecipate? Sostanzialmente noi abbiamo soltanto Viacqua. Questo è il, se vi ricordate, a ogni consiglio io specifico, perché penso che sia una curiosità immediata o un'osservazione che a me almeno verrebbe immediato, che è venuta immediata al primo consolidato, è perché non ci sia il bilancio consolidato anche di Utidia. E la legge non prevede questo collegamento con Utidia, perché la società Utidia ha soci privati, mentre Viacqua è praticamente partecipata da amministrazioni pubbliche e con un bilancio superiore alla soglia di legge. Cioè ci sono dei tecnicismi e dei passaggi di legge che ovviamente vanno rispettati. Allora, la sintesi finale cos'è? Che il nostro bilancio è positivo sia dal punto di vista finanziario che economico, e che il bilancio di Acqua è altrettanto positivo. Per cui a questa breve comunicazione e introduzione dell'argomento aggiungo anche il fatto che ovviamente la delibera ha tutte le firme tecniche del caso, per cui non soltanto degli uffici, ma anche del revisore dei conti del Comune di Arcugnano, oltre che delle revisioni contabili della società Viacqua. Per cui, detto ciò, apro la discussione, i consiglieri che hanno intenzione di intervenire ne hanno facoltà.
Beh, intanto ringrazio Acqua e Vicentina, anzi Viacqua, per essere una nostra partecipata, e visto che dà risultati positivi è meglio tenersela vicino, un po' come Utilia, anche se non fa parte del consolidato. Io in realtà non ho molto da dire su questa posizione, salvo che per noi c'è anche una parte di dichiarazione ovviamente di voto, ma eventualmente la posso rifare dopo. Per noi è impossibile votare positivamente questo bilancio consolidato, in quanto la gran parte di questa delibera riguarda il nostro bilancio, cioè il bilancio consolidato è dato dalla somma di due bilanci, dove la prevalenza in questo caso è comunque del bilancio comunale. Essendoci astenuti perché non condividiamo la politica di questa amministrazione, essendoci sostenuti, ripeto, dall'approvazione del bilancio comunale, non possiamo che mantenere anche l'astensione per l'approvazione del bilancio consolidato. Voglio però precisare che non è ovviamente nessuna questione, nessuna polemica con Viacqua, ex Acque Vicentine, e quindi ben venga il loro servizio, ben venga la loro attività sul territorio, ma noi siamo costretti comunque ad astenerci dall'approvazione.
Benissimo, grazie. Altri interventi? No, allora dichiaro chiusa la discussione. Per dichiarazione di voto, chi chiede la parola o è già dichiarazione di voto? Bene, lo ringrazio. Allora passiamo alla per dichiarazione di voto. Prego.
Dichiarazione di voto. In maniera analoga a quanto precisato dal consigliere Gozzi, anche noi ci asteniamo. Niente in contrario rispetto a Viacqua, anzi, e nulla da eccepire in questo senso, ma il bilancio della vostra giunta è come tale, dal nostro punto di vista, non condivisibile, quindi astensione.
Bene, grazie. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole, pregato ad alzare la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gli astenuti? 4. Contrari? Nessuno. Ringrazio l'immediata esecutività della delibera, la votiamo. Chi è favorevole? 8, possiamo votarla tutti. Va bene, 10. I contrari? Nessuno. Gli astenuti? 2. L'immediata esecutività. Sì. Astenuti 2. Bene, ringrazio. Passiamo al punto numero 4, e cioè approvazione e variazione di bilancio di previsione. Anche qua do per letta tutta la delibera esaminata in commissione bilancio. Mi permetto soltanto, scusate, alcune osservazioni per dare il significato poi di questa variazione. E cioè vedete che le voci principali sono sostanzialmente delle entrate, che poi vedete parimenti nelle uscite, non parimenti, perché alcune entrate, tipo il contributo regionale per l'impianto Stefano Dal Lago, è circa poco meno del 50%, per cui abbiamo dovuto incrementare la nostra partecipazione, ma insomma sono in entrate i trasferimenti della Regione per questo intervento di pavimentazione dell'impianto sportivo Stefano Dal Lago. Poi ci sono 30.000 euro in più per che abbiamo ottenuto come trasferimento dalla provincia per l'incrocio Sant'Agostino, al quale abbiamo aggiunto anche la zona davanti alla chiesa di Perarolo, e poi vedete una maggiore entrata di 55.000 euro di oneri, perché questa è la previsione che insomma si sta verificando in maniera puntuale e positiva sulle entrate per quanto riguarda gli oneri proventi da rilascio, concessione edilizia. Se vedete poi ci sono altre voci che magari per importo non sono così importanti, ma che mi preme sottolineare al Consiglio, e cioè un incarico per le indagini geologiche, perché stiamo andando avanti per la progettazione esecutiva del primo stralcio della nuova Foscolo. Poi ci sono 6.500 euro per la dematerializzazione degli atti, cioè questo sempre per spingere sempre di più l'informatizzazione del nostro ente. Poi ecco, questo c'è, ma dopo ci ritorneremo. Però intanto lo anticipo, perché lo vedete come cifra aggiuntiva, sono 13.402 euro per spese relative alla sentenza a noi sfavorevole del Tribunale di Vicenza per una vicenda del sociale, e poi abbiamo incominciato a, contrariamente agli altri anni, a mettere 10.000 euro per il servizio neve, perché normalmente era nel bilancio di previsione, però abbiamo visto che quest'anno abbiamo già speso i soldi nei primi mesi del 2018, quelli che normalmente servivano per i primi mesi 2018. Allora, per prudenza abbiamo messo questi 10.000 euro, perché se dovesse cambiare il tempo e dovesse capitare, abbiamo un fondo per questa eventuale emergenza, per cui un intervento del tutto prudenziale. Poi vedete che ci sono sulle maggiori spese, sulla parte corrente, il discorso relativo al segretario comunale. Una cosa che mi preme sottolineare è la prestazione di servizi per un bando per 3 lavoratori disoccupati e il nostro intervento è di 10.000 euro. E poi c'è, anche qua però si pareggia tra entrate e uscite, tutto il discorso relativo al PCIL. Al PCIL che casomai, se volete, dopo ci ritorneremo per dare le dovute spiegazioni. In buona sostanza il PCIL non è altro che una nuova gestione dell'illuminazione pubblica che prevede la sostituzione di tutti i corpi luce attualmente presenti in territorio di Arcugnano con punti a LED che produrranno un risparmio di circa il 60%, però sostanzialmente il nostro costo si abbassa di una percentuale che deriverà dalla gara, però intanto noi dobbiamo mettere e cambiare l'architettura del nostro bilancio in modo da prevedere questa futura gestione, per cui è stato già avviato il relativo bando. Poi altri discorsi relativi ad una certa cifra di una certa importanza. Vedete che c'è alla fine questi 27.000 euro per prestazioni di servizi che sono quelli relativi all'assistente sociale. Perché li ritrovate qua? Perché noi non abbiamo più la convenzione con l'ULS, ma è ritornato in capo al nostro bilancio diretto quello di trovare un assistente sociale che noi abbiamo individuato attraverso la collaborazione con una cooperativa che ci fornisce le prestazioni relative e perciò abbiamo inserito questa voce nelle maggiori spese per l'esercizio in questo caso del 2020, perché adesso tutte le variazioni, però mi premeva sottolineare e portarlo alla vostra attenzione, perché quando si vedono prestazioni di servizi 27.000 euro, magari la domanda potrebbe sorgere spontanea. Ecco, questo in estrema sintesi, i passaggi più importanti che la Giunta reputa, o meglio, che la Giunta reputa essere tali, di questa variazione di bilancio. Tutti gli altri dati ovviamente sono stati esaminati dalla Commissione, però se c'è la volontà di approfondire o di discutere, ovviamente siamo a disposizione. Con questo apro la discussione e i consiglieri che hanno intenzione di prendere la parola ne hanno facoltà. Prego, consigliere Gozzi.
Grazie. Allora, benvengano i contributi in entrata e gli aumenti delle entrate in conto capitale, che sono comunque sempre ben accette, un po' esilaranti alcune spese che trovo, soprattutto mi sembra, in parte corrente. La prima, anche se immagino sia qualcosa legata all'aggiornamento che anche il Comune di Arcugnano deve fare, sono 6.500 euro per la dematerializzazione. Cioè, da quello che capisco, noi dobbiamo risparmiare carta e quindi spendiamo 6.500 euro per aggiornare i nostri impianti. È alquanto ridicolo, se non altro. 13.400 euro mi sembra che sia la sentenza che riguardava il sociale. Anche qui immagino che il Comune di Arcugnano abbia fatto il possibile, ma la giurisprudenza mi sembra che vada in direzione abbastanza anche questa così fuorviante, perché se passa il messaggio che una famiglia abbiente con la mamma che si è spossessato, il papà che si è spossessato dei beni, non possa pagarsi la casa di riposo e quindi la casa di riposo deve essere pagata dal Comune, io immagino che il Comune deve iniziare a aumentare tutte le tasse immaginabili possibili, perché basta che ciascuno di noi si spossessi dei beni e diventa nulla tenente, anche se i figli e le figlie e le famiglie sono abbienti e quindi possono pagare in realtà le spese della casa di riposo, ma se questo appunto risulta formalmente nulla tenente, il Comune ci deve mettere del suo. Ricordo che noi avevamo forse messo qualche soldo per anticipare questa sentenza, che sapevamo ormai comunque andare in direzione negativa per il Comune. Mi auguro che non passi questa giurisprudenza. Trovo abbastanza esilarante, forse anche un po' folle, ma non ce l'ho col sindaco quando dico folle, ma ce l'ho col sistema, perché si investono 11.100 euro per il patto di amicizia con Ugento, dove si vuole realizzare un sito web per ottenere ospitalità diffusa e prodotti tipici di Ugento, da quello che capisco sempre, con particolari scontistiche per i cittadini. Il Comune fa da praticamente agenzia incoming e trading per i prodotti tipici pugliesi, cioè noi adattiamo il nostro sito internet e spendiamo per questo 11.100 euro per avvantaggiare Ugento e lo scambio di prodotti tipici che attraverso il sito comunale si possono avere con prodotti con percentuali di sconto. Cioè, mi sembra assolutamente fuori dal oggetto di gestione del Comune. Cioè, io ritengo che questa cosa non sia legittima, ritengo una cosa illegittima. Questo è il mio parere e tale voglio che sia trascritto nella delibera. A proposito, apro e chiudo una parentesi, mi piacerebbe che nelle delibere fossero riportati integralmente i nostri interventi e non scritto tra parentesi vatti a sentire la trascrizione, perché i nostri cittadini in realtà non si vanno a sentire l'audio, ma se possono leggersi qualcosa o se noi possiamo anche solo volere distribuire una delibera, c'è omissis dappertutto e dicono vatti a sentire l'audio. Sarebbe carino che riportaste l'integrale nostra dichiarazione. Quindi ritengo questa cosa illecita. Io lo ritengo illecito. Io non ritengo che il Comune debba spendere soldi della collettività per andare ad avvantaggiare un Comune diverso da quello di Arcugnano, che sia a 1.000 chilometri o che sia a un metro, non importa, dove i cittadini possono in qualche modo avere delle scontistiche particolari per la promozione di quel paese, di quella comunità e dei loro prodotti tipici. E ritengo anche di dover fare la mia parte per non fermarmi qui, quindi se avete voglia di approfondire, approfondite voi, altrimenti lo faremo noi. Io questo, comunque ripeto, per me questo è veramente un livello molto pericoloso di questo bilancio. 10.000 euro al servizio sgombero neve, non è che li avete utilizzati all'inizio, li avete utilizzati per i murales i 10.000 euro, perché ogni murales vedevo che veniva impegnata la somma di 10-12.000 euro se andava bene, non tanto per l'artista, quanto per tutto il contorno che veniva che serviva per fare questi murales, non l'ultimo l'occhio che mi sembra sia costato 12.000 euro. I 10.000 euro del servizio neve. Dicevo, non è che avete utilizzato questi 10.000 euro perché in primavera è nevicato, che forse tra l'altro non ricordo, ma non mi sembra sia neanche nevicato. Voi avete utilizzato questi 10.000 euro per spendere nei muralis e tra l'ultimo quello dell'occhio. Ancora, quasi 40.000 euro per fare un collegamento per gli spogliatoi negli impianti sportivi Stefano Dal Lago. Mi piacerebbe innanzitutto, quando vedo le variazioni di bilancio, essere informato dalla mia giunta, della mia amministrazione, su quello che l'amministrazione sta facendo. Quindi se mi vedo un progetto relativo al palazzetto dello sport, di un collegamento tra gli impianti sportivi, di infermeria, spogliatoi, eccetera, mi piacerebbe che ci fosse una presentazione, stiamo facendo questo, giusto o sbagliato che sia, bello o brutto che sia, ma sarebbe bello averlo qua in Consiglio Comunale, ma prima di votare gli emendamenti e le variazioni di bilancio, perché almeno sappiamo cosa stiamo votando. Adesso qui io dico, so che c'era un bel progetto che è stato cassato dall'amministrazione relativo agli impianti sportivi, magari non serviva neanche a fare questi 40.000 euro di spesa se si andava a fare quel progetto, dove tra l'altro ci metteva soldi anche il privato, e con il privato intendo un'associazione sportiva, e invece adesso andiamo a spendere 40.000 euro di una cosa che magari tra un anno è da buttare giù e che non servirà assolutamente niente. Quindi ritengo un modo di operare e un modo di gestire i soldi pubblici veramente molto leggero. Poi, 20.000 euro di prestazioni di servizi, incarichi di consulenza, va bene, forse ci stanno, non lo so, forse no, questa è una cosa che comunque fosse congenita in ogni amministrazione. E vediamo se c'è ancora qualcos'altro, se mi hanno segnato qualcos'altro. Anzi, ecco, mi ero segnato questo ed era quello della pubblica illuminazione. Mi piacerebbe capire perché dobbiamo investire 155.000 euro per che cosa? Per farci cambiare l'impianto elettrico da una ditta? Per cambiare le lampade? Mi piacerebbe avere delle spiegazioni, visto che noi progetti non riusciamo a vederli prima, ma li vediamo tramite le variazioni di bilancio, vorrei avere una spiegazione in merito a questo progetto.
Bene, grazie. Scusate, prima di procedere. Allora, io capisco che è dura per tutti amministrare e svolgere il proprio ruolo, il proprio lavoro, però io veramente vi chiederei di informarvi prima di dire certe cose, cioè l'illegittimità di un atto, e mi riferisco in modo particolare al primo intervento, cioè sulla vetrina. Dopo risponderò alla fine, però guardate che siete completamente, consigliere, completamente fuori sintonia. No, nel senso che io sono d'accordo con lei, se fosse come ha detto lei, sarei perfettamente d'accordo, ma non è così. No, ma per cui, allora...
Io sono scusi, mi interrompo, anche mi dispiace, ma interrompo. Sono ben felice di chiedere scusa e di fare un passo indietro se mi sarà spiegato in maniera esaustiva quello che è il progetto.
Sì, ma io molto volentieri.
Però noi ci troviamo queste variazioni qua, presentate in questo modo, fatte con la commissione di bilancio, dove vengono dette tre cose, dove lei non partecipa mai, dove vengono dette delle spiegazioni che poi vengono riportate in questi termini, cioè... Sinceramente, quello che noi abbiamo come informazioni sono informazioni molto scarne e prive anche di una solida tangibilità.
Sì, consigliere. Allora, ovviamente è suo diritto dire che, per esempio, tutto il procedimento di dematerializzazione è una cosa, che ha detto, risibile, no? Ilare, cioè, beh, insomma, va bene, insomma, il concetto è quello. Vabbè, questo è un giudizio che ognuno ha, cioè, nel senso che se noi vogliamo rimanere e non adeguarci alla normativa prima, e rimanere ancora con la... No, adesso esagero ovviamente, no? Ma con la pena attaccata allora e continuare a scrivere. Ormai il processo è avviato, non possiamo più tornare indietro. Al di là delle normative di legge, è una volontà nostra quella di rendere sempre più online il comune, per cui, come dire, io sono favorevole, lei è contrario, ci teniamo le nostre posizioni. Ma quando si passa all'illegittimità, no, allora lì il discorso fa un salto di qualità diverso. Allora, per arrivare a queste anche dichiarazioni bisognerebbe, come dire, almeno informarsi. Noi siamo disponibili, che ci sia io, che ci sia l'assessore, la voce è quella ed è quella della Giunta, facciamo le commissioni proprio per informare. Allora, se uno è, come dire, magari in commissione non ha la prontezza per far la domanda... E magari la cosa matura anche nelle ore successive, capita, e capita a tutti, no? O magari c'è un confronto all'interno del gruppo politico per cui, come dire, si dice, o emerge questo problema come problema centrale. Cioè, siamo sempre a disposizione, se non c'è o se non si riconosce il sindaco come punto di riferimento, ci sono gli uffici per acquisire i dati e perciò impostare anche il proprio intervento. Ma detto questo, dopo risponderò alla fine, punto per punto, oppure se ci sono altri interventi. Prego. Allora, consigliere Stercane.
Sì, allora.
Consigliere Carono.
Sì. Allora, per quanto riguarda le variazioni, facendo la premessa che lei appunto poco fa ha detto che durante le commissioni c'è sempre tempo per fare domande, oppure può anche essere plausibile che le domande arrivino dopo. Le domande spesso e volentieri o i dubbi sorgono dopo, perché se la documentazione arriva 3 ore prima, parlo delle variazioni di bilancio, non del resto, 3 ore prima della commissione, un commissario, no, che anche volesse partecipare o che potesse partecipare si trova un attimino in difficoltà. Allora, e per quanto riguarda le vostre variazioni, al bilancio, volevamo allinearci con Gozzi nella richiesta di spiegazioni per quel che riguarda gli interventi e la tensostruttura. Perché ci sembra che l'idea sia ovviamente molto buona, perché sono 2 anni che noi chiediamo di rendere fruibile la tensostruttura anche per le persone diversamente abili, e quindi vediamo che questo intervento va in questo senso. D'altra parte però non abbiamo idea di che cosa esattamente volete realizzare, che cosa volete collegare e come. E soprattutto ci sembra che stiate andando avanti con i lavori a spot senza avere ben definito dove il vostro obiettivo, dove volete arrivare. Perché dico questo? Adesso si spendono questi soldi, 800.000 euro per una tensostruttura senza servizi, 550, beh, avete fatto pubblicità, 800.000 euro per il sociale, 550.000 più, totale Zanotto, e lei l'assessore proposto, totale tensostruttura, 800.000 euro previsti da voi, non li ho certi messi io in campo, se non si ricorda è grave. Ma il costo totale dell'opera qual è? 550 per il già costruito, più?
Scusi, non la sentiamo.
Ma allora, il costo totale finale,
scusate,
dell'opera sarà 800.000 euro?
Qual è la domanda?
Io sto andando avanti con il mio intervento, ma siccome ho visto l'assessore perplesso sulla cifra,
sì,
allora, l'essere perplesso secondo me non ci sta, perché proprio voi avete dichiarato che il costo finale complessivo dell'opera ammonterà all'incirca 800.000 euro.
Compresi
550.000 li avete già spesi.
Più spogliatoi.
E perciò...
Oh, okay. Sì, bene, ci siamo.
Perfetto. E quindi spiegazioni sulla tensostruttura, sui lavori che volete fare, perché appunto... È una cifra importante, ad oggi la tensostruttura è utilizzata 13 ore, qualche cosina in più rispetto all'anno scorso. Volevamo poi chiedere anche spiegazioni aggiuntive in merito ai lavori di Sant'Agostino. Durante il scorso Consiglio Comunale ci avevate indicato qualcosa, adesso la cifra è aumentata, volevamo chiedere il perché sostanzialmente, nel senso se ci sono tratti aggiuntivi di pista ciclabile da sistemare, marciapiedi. E poi anche volevamo chiedervi, per quanto riguarda il lavoro di rallentamento, se secondo voi è un lavoro che poi porterà effettivamente i risultati sperati o meno, cioè se avete preso un po' tutte quante, vagliato un po' tutte quante le opportunità. Beh, anche noi ci siamo stupiti per quanto riguarda lo stanziamento 5.000 euro riguardanti appunto finanziamento patto di amicizia e gemellaggio tra il comune di Arcugnano e il comune di Ugento, e poi ci sono 6.100 euro appunto, come anticipava il consigliere Gozzi, per la sistemazione del sito web, io leggo per vetrina, sistema di ospitalità diffusa e prodotti tipici. Ecco, spiegata così e ci rendiamo conto che vuol dire tutto e niente, quindi volevamo capire di che cosa si tratta. Andiamo avanti. Questo abbiamo già detto. Volevamo anche noi avere dei dettagli in più riguardo a questo servizio della pubblica illuminazione e con particolare attenzione anche alla questione dell'implementazione. Cioè noi ci chiedevamo, una volta che questa società, se è corretto chiamarla società, avrà in gestione l'illuminazione pubblica, ci chiedevamo appunto come questa interverrà nel caso di aumento di punti luce, faccio un esempio. Cioè volevamo capire un po' come nel complesso l'accordo funziona, come funzionerà e quali saranno effettivamente vantaggi per il Comune. Per il momento è tutto, poi casomai chiedo la cortesia, se venisse in mente qualcosa durante il dibattito, di poter aggiungere.
Bene, altri interventi? Prego, consigliere Zolla.
Sì, faccio anch'io un intervento per quel che è rimasto, perché sostanzialmente concordo con le osservazioni che sono state fatte dal resto delle minoranze. Io volevo fare delle osservazioni molto più semplici, anche di metodo, se nel caso l'assessore Zanotto mi vuole rispondere. E riguarda, c'è scritto che è necessario provvedere per sopravvenute esigenze a maggiori spese prese dalla parte corrente. Le maggiori spese, adesso le leggo così anche per il pubblico, ne indico qualcuna. Le maggiori spese che sono sopravvenute per esigenze particolari sono manutenzione varia scuole elementari. Poi, manutenzione, ecco, ci sono tutta una serie di manutenzioni nelle scuole che riguardano anche i sistemi di illuminazione, quindi presumo cambio lampadine, cose che abbiamo fatto tutto l'anno. Mi chiedo come mai quest'anno non sono state messe a bilancio, oppure se i soldi che sono stati stanziati per questi interventi che sono di normale amministrazione, nel senso che di nuove esigenze non c'è assolutamente nulla, come mai quei soldi sono stati spostati, se sono stati spostati,
dove?
Com'è?
Che importo è e dov'è?
No, no, io sto leggendo l'elenco, adesso glielo vado a prendere anche l'elenco, mi sono fatta una serie di appunti. Poi volevo sapere come mai c'è stata la necessità, visto che c'è comunque un contratto con, mi pare, la cooperativa, è sorta la necessità di aumentare l'impegno di spesa per le pulizie della tensostruttura. Poi, tra le maggiori spese sopravvenute, voi mettete anche il servizio sorveglianza entrata e uscita alunni scuola media di Torri. Qui sono i nonni vigili che penso noi li abbiamo a bilancio, penso da 10 anni, per cui non so come mai questa voce è nelle emergenze. Poi c'è scritto anche, le attrezzature. Poi c'è scritto anche questo, maggiori spese, consumi a seguito iniziative ricreative organizzate dal Comune di Arcugnano. Poi, acquisto carburante per automezzi, quindi mi chiedo come mai c'è stato un aumento del carburante per le automezzi del Comune non previsto. Chiedo anch'io come mai 5.000 euro di finanziamento per un patto di amicizia. Quindi non è specificato perché 5.000 euro per siglare un patto, credo ci sia bisogno di qualche chiarimento. E poi volevo anche capire la maggiore spesa di 3.155 euro di integrazione impianto antintrusione alla sala mostre qui del municipio. Ecco, mi piacerebbe sapere queste voci. A che cosa, cioè, voglio dire, innanzitutto come mai sono queste voci di normale interventi che si fanno nelle scuole, si fanno sempre d'estate, rientrano nelle sopravvenute esigenze? Come mai bisogna pulire ancora la tensostruttura? Perché comunque se è stato fatto un appalto, un impegno di spesa iniziale, quello doveva essere. E poi ecco, mi piacerebbe sapere il resto che ho chiesto, se è possibile, grazie.
Bene, altri interventi? Allora, per rispondere, e partendo dall'ultimo intervento, se le prestazioni di servizio, cioè alla quale ha fatto riferimento la consigliera Zolla, sono quelle del capitolo 01-310-005.0, prestazioni di servizio e forniture pose in opera, nuove lampade elementari Arcugnano Capoluogo, Lapio, eccetera, queste sono le lampade di emergenza che dobbiamo sostituire e che noi ovviamente... essendo discorsi di sicurezza interveniamo molto volentieri.
Sì, ma intervenire con delle variazioni di bilancio vuol dire che non erano state messe a bilancio come si mette normalmente un budget per la manutenzione ordinaria, perché questa è la manutenzione ordinaria.
Sì. Allora noi abbiamo messo. Allora no. Diamoci un metodo. Sì. Lei è stata interrotta?
No.
Ecco, allora faccia la cortesia, dai. Perché se cominciamo, se adesso rispondo ad ogni cosa, no. La battutina, la ripresa, io le sto dando le spiegazioni alle cose che mi ha chiesto lei e sto cercando di dare soddisfazione alle sue osservazioni. Dopodiché, ovviamente, non ho l'ambizione di arrivarci, ma almeno ci tento. Dopodiché, 2.000 euro di acquisto carburante, ma insomma, questi sono, noi li mettiamo perché abbiamo visto che c'è bisogno di implementare questo. Sinceramente io manco mi interesso i 2.000 euro di carburante, questi sono gli uffici che fanno tutte le loro e non è mai stato e nessuno si è mai interessato neanche agli anni precedenti, cioè non è che abbiamo inaugurato una nouvelle vague da quando lei non c'è più in giunta, è sempre stato così, queste sono cose degli uffici, per carità è legittimo chiedere, ma io insomma sinceramente 2.000 euro di carburante chiederò all'ufficio tecnico e mi spieghino il perché, ma se hanno avanzato questa richiesta vuol dire che ce n'è bisogno. Poi, per quanto riguarda che ha chiesto, oltre alla scuola, oltre al... No, Va bene, sì, sì. Va bene, allora parliamo delle pulizie, delle sopravvenute esigenze delle pulizie.
Ma scusi, Sindaco, lei mi costringe a intervenire, perché se io ho fatto delle domande non rispondo con questa supponenza. Sì. Lei sta utilizzando soldi pubblici e quindi deve rispondere. 2.000 euro di carburante in più, sono 2.000 euro di carburante in più, non previsti. Quindi dove sono andati con 2.000 euro di carburante in più?
Consigliera, continuiamo con lo show, cioè nel senso che... Io non è che le rispondo con sufficienza, le sto dicendo che se chiede a me, ma che vada a chiedere agli uffici, viene a chiedere al sindaco sul carburante, no, ferma lì, viene a chiedere a me, ma si informi presso gli uffici, viene a chiedere in variazione di bilancio, è questo lo schema, l'osservazione, la ratio per cui si va a discutere, a confrontarsi in Consiglio Comunale sulle pulizie delle palestre, sui 2.000 euro del carburante, sulle lampade di emergenza della scuola? Ma andiamo, cioè, o siamo qua per fare gli interessi generali e cerchiamo di capire una manovra di bilancio da centinaia di migliaia di euro, se è giusto farla, se è giusto procedere, se stiamo andando nella direzione giusta, oppure se ci fermiamo su queste robe qua, che sono domande da fare ai tecnici, non da fare a un sindaco sui 2.000 euro di carburante. Se sono stati messi è perché evidentemente l'ufficio tecnico ha fatto presente questa richiesta e l'ufficio ragioneria l'ha proposto, e il sindaco cosa deve dire? No, perché fermi tutti, non si lavora più perché la consigliera Zolla eccepisce sui 2.000 euro di benzina in più. Adesso per dichiarazione di voto dopo ha diritto di fare tutte le considerazioni che vuole. Dopodiché, signori, io vedo che ha attirato molto la fantasia e l'attenzione questi 5.000 euro della vetrina. E allora, arriviamo, consigliere Gozzi.
No, della vetrina, del patto. Perché qui c'è scritto 5.000 euro per non la vetrina, sono due voci diverse.
Arrivo.
Patto di amicizia, arrivo. Non la vetrina, patto di amicizia. Sì. Ma sindaco, risponde o sa rispondere o non sa rispondere, mi scusi, sa.
Lascia parlare gli altri.
Consigliera, io non ho finito di dare risposte. E le do come ritengo più opportuno, secondo un nesso logico che, se mi permette, vorrei seguire. Non secondo le esigenze che avanza lei, ma su un nesso logico che vorrei seguire personalmente, se lei consente, perché se no... Bene, grazie, molto gentile. Detto questo, allora arriviamo alla vetrina dei 5.000 euro che ha suscitato molto interesse e molta curiosità. Io pensavo... Siccome ad ogni bilancio di previsione la vostra osservazione puntuale, che insomma tutto sommato ha sempre avuto qualche riscontro nella realtà, è stato il disinteresse per il turismo. Non investiamo nel turismo, non abbiamo progettualità nel turismo, non facciamo nulla per pubblicizzare le nostre strutture. Adesso che noi facciamo una cosa, e cioè la cosa che è indispensabile, e cioè cerchiamo di raggruppare l'offerta turistica, cioè dell'ospitalità diffusa, cerchiamo di raccogliere la disponibilità e la presenza dei prodotti tipici del nostro territorio e cerchiamo di dargli una vetrina perché chiunque voglia avvicinarsi al territorio di Arcugnano e chiunque abbia interesse di venire nel nostro territorio per essere ospitato, per passare un giorno, una settimana, un mese, abbia la possibilità di avere un collegamento diretto. Insomma, io pensavo sinceramente che dovesse o che trovasse un'accoglienza ben diversa.
Scusa, ma dai una spiegazione maggiore, perché non capiamo.
Allora arriviamo. La vetrina è questa che vi ho detto adesso. Cosa c'entrano i prodotti di Ugento? Ma cosa c'entrano i prodotti di Ugento? Dopodiché, la nostra vetrina, siccome siamo gemellati e abbiamo interesse di metterci in relazione, la nostra vetrina sarà portata anche ad Ugento. E Ugento, se avrà interesse, la porterà da noi e faremo uno scambio in modo da diffondere, da distribuire e da garantire ai nostri cittadini tutte le migliori convenienze del caso. Ma noi non facciamo la vetrina per Ugento, noi la facciamo per noi stessi, per il nostro territorio, per le nostre strutture, per far conoscere al mondo, non ad Ugento, al mondo quello che è presente nel nostro territorio. Dopo interverrà l'assessore Bedin, se ha detto cose diverse, casomai ratificherà. Però, scusate, se voi andate a vedere quello che è scritto qua, c'è scritto sistemazione sito web per vetrina, per l'ospitalità diffusa e prodotti tipici. Punto. Cioè, questo era quello scritto. Ma comunque, in ogni caso, noi siamo disposti, la spiegazione è questa, dopodiché ognuno procederà con le valutazioni del caso. Per il patto di gemellaggio, 5.000 euro, li investiamo? Certo che li investiamo, e li investiamo molto, molto volentieri su progetti che...
Per capire come? È una domanda, sindaco. Non è che sto chiedendo qual è l'idea e basta.
Lei, ma lo sta facendo per provocare o lo sta facendo perché ha una sua innaturale vocazione alla maleducazione? No, mi spieghi perché io glielo dico, glielo ripeto, glielo continuo a ribadire. Lei ha diritto di intervenire, ha diritto di porre delle domande, ma non ha il diritto di continuare a interrompere. Punto. Ma cosa devo fare? Devo togliere la parola, devo staccare? No, e allora, per favore, cerchi di aiutare il civile confronto in questa sala e di rispettare almeno, non dico il regolamento, ma almeno le basilari norme di buona educazione. Detto questo, noi abbiamo appostato questa cifra perché sappiamo, e come lei ben sa, quando si fa un bilancio, una variazione di bilancio, si creano dei plafond, delle voci dalle quali attingere, ma non necessariamente perché si ha un progetto in questo momento, ma perché si vuole avere una potenzialità in fieri che ti garantisca la copertura economica per quello che stai incominciando a pensare col sindaco di Ugento. Uno di questi pensieri che stiamo portando avanti in questo momento, a seguito anche della visita e dello scambio che abbiamo avuto la settimana scorsa, sono progetti che riguardano le scuole. Allora, noi vorremmo, se il Consiglio ovviamente sarà d'accordo e lo voterà, avere questo capitolo per procedere con questi progetti. Se io non ho una disponibilità di bilancio, io non parlo neanche, non procedo neanche nell'approfondire tutti i ragionamenti con le scuole, con l'istituto comprensivo nostro, l'istituto comprensivo di Ugento, perché se non hai i soldi ti puoi fare i saluti, puoi scambiarti le più belle cortesie verbali, punto e stop. Per cui noi creiamo un bilancio, un capitolo ad hoc per queste cose, come è sempre stato fatto da questa amministrazione, da quella precedente e da quella precedente ancora. Questa è la logica di questi 5.000 euro per il gemellaggio. Arrivando al discorso murales neve, beh, insomma, io la prendo come una battuta, vero?
No, sindaco, non ha finito di rispondere a me, però, Adesso non mi tratti proprio male così. Finisca di rispondere a me. Stava rispondendo a me, parto dall'ultimo intervento.
Mi dica, consigliera.
Ecco, allora, devi ancora rispondere. Qui c'è scritto consumi, maggiori consumi a seguito di iniziative ricreative organizzate dal Comune di Arcugnano. Lei si ricorda quali sono?
Mi spieghi la voce, mi dica la voce dov'è e quanto.
Sindaco, io mi sono fatta l'elenco, la voce la saprà lei nello specifico.
No, se lei fa una domanda per avere spiegazioni, mi dica.
E il bilancio lo fa lei, e lei è l'assessore al bilancio.
Ma mi dica, ma è lei che sta facendo la domanda? Mi dica, dai, consigliere, dai. No, sindaco, forza, dai.
No, sì. Lei si ricorda o no? Io mi sono appuntata. Adesso.
Mi dica, dai.
Questa, lei non si ricorda, va bene, passiamo
no,
a quella
no, successiva. No, mi pare che lei non sa di cosa sta parlando.
Ma sindaco, io sto leggendo qua,
Ma dica guardi, quale bilancio sta riferendo e quei cifre stiamo parlando.
Allora, guardi sindaco, c'è scritto così, c'è scritto. Ricordato che con tali variazioni per l'anno in corso, per la parte corrente, si utilizzano i maggiori introiti preventivabili e riscontrabili, quali quelli relativi a... per il soddisfacimento di nuove esigenze, e lei mi elenca questa esigenza. Mi vuole dire, al di là della cifra, che cosa sono, anche se non si ricorda la cifra? Cioè, no. Non penso di fare una domanda fuori dalla realtà.
Allora, sentite, noi facciamo le commissioni bilancio proprio per approfondire.
Ma io non sono invitata, sindaco.
No, lei ha diritto come consigliere comunale a dare tutte le
ma
commissioni.
Ma se non mi viene comunicato quando è, come faccio a venire?
Beh, io la vedo spesso qua in comune. Mi fa la cortesia.
Se mi fa lei la cortesia farmi avvisare,
sì,
io
no,
vengo.
Adesso chiedo al ragioniere Pinaffo.
Io ci vengo.
Che siccome lei sa che quando c'è un consiglio comunale c'è sempre la commissione bilancio, penso lo sappia.
Ho capito, ma non è che vengo qua a bussare per quando è.
Per cui prego, dia una risposta al consigliere Zolna.
Beh, intanto sindaco ce n'è un'altra, il progetto di antintrusione che vuole fare nella sala,
sì.
Sala mostre.
Sì.
Sì, no, chiedo che cos'è.
Un sistema d'allarme, cosa vuole che sia?
Sì, però come concilia, no, le volevo chiedere, come concilia il passaggio, perché lì c'è la pedana per l'handicap che entra, quindi quella porta deve sempre essere aperta.
Sì, a studiare una soluzione, voto che ne avremo noi altri.
Così. Pinaffo?
Cioè, non si può fare nessuna domanda, vabbè.
Vabbè, dai, divertiamoci. Ragioniere,
sì.
Vuole dare una risposta?
Sì. Stiamo parlando di spese di variazioni presuntive, quindi in realtà è una, E in somma, mi rilascio a quello che ha detto il sindaco, che quando, soprattutto quando si parla di parte della spesa corrente, è una spesa di previsione. Noi stanziamo 500 euro per consumi di energia elettrica a seguito di installazioni di energia elettrica che sono state fatte per alcune iniziative al lago di Fimon e anche in piazza.
Bene, andiamo avanti.
Grazie.
Quando avremo i dati sul sistema antintrusione li faremo avere.
Grazie.
Allora, per quanto riguarda poi il discorso sul murales neve, ripeto, penso sia una battuta, perché noi abbiamo avuto gli interventi sulla neve e abbiamo spesi quei soldi, non sono volatilizzati e immortalati sui nostri muri, anche perché fino adesso tutto quello che abbiamo realizzato come murales è stato frutto di finanziamenti esterni. Per quanto riguarda il progetto dei campi sportivi, qua spero di rispondere a entrambi, dopo casomai se senza inaugurare, spero di centrare. Allora, la voce che voi vedete in entrata e in uscita per l'ulteriore intervento sui campi sportivi è un dettato dalla normativa, cioè se noi vogliamo avere i campi a norma ed essere
omologati,
noi dobbiamo avere tutta la parte esterna pavimentata, cioè asfaltata in poche parole. Perché? Perché sennò c'è il discorso che non otteniamo l'omologazione perché la federazione dice che se deve entrare un'ambulanza, un mezzo di soccorso o quant'altro, se c'è una zona al di fuori, subito al di fuori del campo da calcio che non è pavimentata, asfaltata, ma è ghiaino o altri sistemi, si porta, soprattutto nel caso del sintetico, materiale estraneo che risulta essere pericoloso in caso di cadute o in caso di pratica sportiva. Questo dice la legge, per cui non entriamo neanche. Allora, il problema era che quando abbiamo fatto il progetto del sintetico, noi non avevamo i soldi per pavimentare la parte esterna. Allora ci siamo attivati con la Regione per cercare di portare a casa dei finanziamenti che sono arrivati. Per cui abbiamo cercato non di bloccare tutto in attesa di avere i soldi, ma abbiamo cercato di andare avanti a seconda delle nostre possibilità. Per cui abbiamo fatto il campo in sintetico, adesso possiamo, grazie a questo intervento e finanziamento della Regione, supportato da un nostro ulteriore finanziamento, procedere con l'asfaltatura del piazzale esterno. Tanto per capirci, è quello che dalla recinzione degli spogliatoi arriva fino al campo a tenso struttura, per cui serve anche per il discorso del superamento delle barriere architettoniche e quant'altro. Poi, per quanto riguarda Sant'Agostino, sì, è quella lì, è quello che vi ho appena detto. Sì, di fatto facciamo l'asfaltatura di tutto il piazzale, perché deve essere curato in modo particolare il collegamento fra la strada e il campo. Questo è il collegamento, perché se arriva l'ambulanza, se arriva qualsiasi altro mezzo di soccorso, deve avere una pista. Allora, la pista tu puoi farla a 3 metri, come dire, la striscia d'asfalto, oppure puoi fare una cosa fatta bene una volta per tutte, cioè asfaltare tutta la parte esterna. Abbiamo cercato di avere i finanziamenti per arrivare a questa seconda ipotesi. Allora, il progetto Sant'Agostino, 30.000 euro in più, mi pare che questa sia la domanda, no? Perché i 30.000 euro di finanziamento in più, la pari quota in più da parte nostra perché il finanziamento è il 50%, la risposta è che non è relativa al progetto di Sant'Agostino. Noi chiamiamo per comodità Sant'Agostino, cioè intervento su strade provinciali. In realtà è Sant'Agostino e Perarolo. Noi abbiamo aggiunto il pezzo di strada davanti alla chiesa, tra la chiesa, strada provinciale, tra la chiesa e il centro civico di Perarolo. Abbiamo visto che lì c'è un rettilineo, strada provinciale, subito dopo una curva che si fa di solito, purtroppo, ad alta velocità. Noi abbiamo inteso creare una sorta di barriera di rallentamento per preservare la sicurezza, per garantire la sicurezza dei pedoni. Allora, come vengono fatte queste cose? Questa era la domanda, come vengono fatte? Non so se avete presente come hanno fatto a Vicenza negli ultimi anni. Cioè sono dei rialzi segnalati con colori anche cromaticamente molto impattanti, per cui c'è o il giallo o l'arancione sulle strisce. C'è un rialzo, una parte rialzata normalmente di colore rosso, rosso mattone, in modo che non c'è soltanto il dosso, ma c'è, ripeto, questa combinazione fra rallentamento dovuto a questo innalzamento di quota e anche l'attenzione che si richiama con questa colorazione diversa dell'asfalto. Allora viene fatto a Perarolo e questo è il motivo degli stanziamenti ulteriori da parte della provincia, da parte nostra, e viene fatto a Sant'Agostino lungo la Pilla e all'incrocio con via Rio Cordano. Questo è il motivo di questo stanziamento ulteriore. Poi il PCIL, vedo che sta interessando e giustamente i consiglieri. Allora io vi propongo, se siete d'accordo, il prossimo Consiglio Comunale di fare un argomento ad hoc, un punto dell'ordine del giorno apposta, che chiamiamo qua il tecnico, ragioniamo su tutti quelli che sono. Sì, però adesso siamo in variazione, ma non abbiamo ancora il progetto definitivo, cioè il appaltato. Se volete, noi lo facciamo al prossimo consiglio, ben sapendo che non è ancora arrivato a compimento l'iter amministrativo. O se no, appena viene aggiudicata la gara, noi facciamo questo consiglio e lo affrontiamo in Consiglio Comunale. Decidiamo, dopo decideremo la prossima conferenza di Capigruppo. Poi, sulla progettualità dei campi sportivi. Allora, anche qua, a me pare che sia molto chiara, nel senso che ancora circa 20 anni fa io ho proceduto con l'acquisizione del terreno per fare un polo sportivo in Fontega. Detto questo, è garantito al demanio comunale l'area, adesso andiamo a seconda delle disponibilità. Per cui siamo partiti con la tensostruttura. Allora, è legittima la vostra osservazione di dire, beh, ma c'è la tensostruttura, non ci sono gli spogliatoi. Perfettamente d'accordo, adesso provvederemo a costruirli. Ma intanto avevamo i fondi regionali e i fondi nostri a disposizione per fare la tensostruttura e fin dove potevamo abbiamo realizzato, passo alla volta, a seconda delle nostre disponibilità. Per cui il progetto relativo agli spogliatoi, adesso noi stiamo procedendo, ragionando se si può integrare con un altro ulteriore progetto che si può fare sopra gli spogliatoi oppure se non è possibile. E qua vediamo se abbiamo sia le risorse oppure gli accordi per poter procedere. Ma, beh, sembra, ma non è ancora detto. Forse lei ha notizie che noi non abbiamo, per collegamenti diretti che noi non abbiamo, evidentemente. No, non so. No, da noi no. Da noi no. Per cui evidentemente, ripeto, lei ha notizie che noi non abbiamo, ma che verificheremo nei prossimi giorni. Detto questo, consigliere, ho risposto a tutto? Brava, così mi piace. Allora, detto questo, dichiaro chiusa la discussione per l'illuminazione qual è il... Allora, noi adesso abbiamo circa un 200.000 euro di costo dell'illuminazione pubblica per consumo. Dai, vuoi spiegare tu? Vai. È 220, ma teniamo 200.000 euro come ordine di grandezza per ragionare. Allora, punto primo, il nostro sistema è obsoleto, cioè nel senso che è vecchio, è datato, ci sono delle dorsali importanti come quella per Pianezze che sono in continua tensione, nel senso che saltano, fili mangiati, cavi ormai consumi, insomma bisogna sostituire ciò che non si vede, cioè le dorsali. Dopodiché c'è il punto che emerge, il pilone, con il punto luce che illumina la strada e marciapiede il nostro territorio. C'è allora questo primo passaggio del ciò che non si vede nel rifare tutte le dorsali e nel metterle a norma. C'è il secondo punto che riguarda i punti luce che si concentra essenzialmente nel cambiare la plafoniera e portare dalla luce tradizionale un po' quello che avevate cominciato a fare voi con un altro tipo di luce, ma insomma con la luce a LED. La luce a LED garantisce un risparmio di circa il 60%. Allora, noi non abbiamo i fondi per investire su questa messa a norma e sostituzione dei punti luce, che è circa, anche qua prendetelo come ordine di grandezza, sugli 800.000 euro. Mettiamo a gara cosa? Mettiamo a gara la sostituzione, la messa a norma di tutto l'impianto elettrico comunale di illuminazione pubblica, dicendo che chi prenderà questo compito, cioè di mettere a norma e sostituire i punti luce da quelli attuali ai LED, avrà un tempo congruo per ammortizzare il suo investimento e sostanzialmente verrà ripagato dal risparmio di energia elettrica che noi avremmo passando da 200.000 euro pari al 100% al 40% dei 200.000 euro, gli 80.000 euro, che sarà il consumo futuro con la luce LED. Allora, quel delta di 120.000 euro ripaga la ditta degli investimenti e della gestione. A gara cos'è che si mette? Si mette questa gara per dire, si mette questa impostazione, questa architettura, per dire, bene, in quanti anni me lo fai, che sconto mi fai, quanto mi riconosci come abbattimento dai 200.000 euro, e cioè come guadagno immediato dell'amministrazione, cioè ci sono tutta una serie di parametri che vanno ad individuare poi il vincitore finale, cioè chi poi alla fine farà tutto il lavoro di messa a norma e di cambiamento del sistema di illuminazione. Con questo noi abbiamo due risultati. Il primo, mettere a norma ciò che a norma non è. Per cui penso che sappiamo di cosa stiamo parlando, perché abbiamo un sistema che è ormai al collasso. Secondo, abbiamo un risparmio di energia elettrica. E quando si parla di risparmio di energia elettrica ci sono due filoni che bisogna considerare. Uno è il discorso ambientale, emissione di CO2 e quant'altro, che quello è assolutamente, come dire, soddisfatto dal 60% di risparmio di corrente, di energia elettrica consumata. L'altro è il fattore economico. Il fattore economico lo valuteremo e lo vedremo a seconda di quello dell'offerta che ci farà la ditta che si aggiudicherà l'appalto. Però noi abbiamo due, alla fine, se anche non dovesse esserci alcuno sconto rispetto a questi 200.000 fatti dall'esempio, noi abbiamo un sistema a norma, abbiamo comunque garantito un vantaggio ambientale con l'abbattimento del 60% dell'energia consumata e soprattutto abbiamo la gestione data a questa ditta che seguirà i punti luce che questa stessa installerà. È la separazione fra consumi e gestione. Allora lì si entra nel tecnico, lì si entra nel contabile. C'è una parte che riguarda il riconoscimento e una parte che riguarda diciamo, il consumo e una parte che riguarda la gestione. Questa è 155.000 sono tolti dal 200.000 euro di costi, per cui si vede minore spesa e maggiori, e questo riguarda minori consumi, riconoscimento alla ditta. Sono spiegato? Ecco, questa è un po' l'impostazione. Poi, dirla così è semplice, costruirla da un punto di vista amministrativo è molto complesso, perché normalmente gli altri comuni mettono in appalto anche il progetto, noi abbiamo voluto che il progetto fosse nostro, cioè siamo noi che progettiamo, paghiamo quel che è giusto pagare. Ma dare, io faccio sempre questo esempio, se io devo costruire una casa, beh, insomma, mi chiamo il progettista che voglio io, che me la faccia secondo le esigenze che ho, non dico alla ditta che mi costruisce di farmi il progetto lei e di costruirmi la casa che vuole lei. Non so se mi spiego, è un esempio un po' improprio, ma dà l'idea. Allora, il progetto lo facciamo noi, mettiamo a gara il nostro progetto e chi poi sostituirà i punti luce, chi farà l'intervento, chi curerà la gestione e la manutenzione, farà la sua offerta. No, il progetto noi l'abbiamo già fatto, già finanziato, è già realizzato e già ottenuto. È la base dell'appalto che adesso sta facendo la provincia, alla quale abbiamo trasmesso tutte le carte e speriamo venga avviata nelle prossime settimane tutto l'iter che la legge vuole per i bandi pubblici, per la procedura di evidenza pubblica che ovviamente la legge prevede per questi casi. Beh, insomma, sì, dai, se. Però
di fatto non c'è un reale risparmio, cioè se io risparmio effettivamente nell'energia, dai 200.000 euro togliamo i 120.000 euro di risparmio perché i LED mi faranno consumare solo 80.000 euro. Poi io prendo quei 120.000 euro e li ridarò però alla ditta perché deve ripagarsi l'impianto. Quindi di fatto per un tot di anni, 10-15 anni, quello che sarà, non lo so, e la ditta continuerà a far pagare sempre 200.000 euro al comune di Arcugnano che avrà in futuro, cioè dopo quei 10-15 anni, gli 80.000 euro effettivi di costo di energia elettrica, ma in quel periodo continuerà a pagare i 120 di fatto, no?
Allora, come ordine di grandezza è così, ma non è proprio così, nel senso che abbiamo già messo una percentuale di risparmio immediato, è il 10%, è il 10%, eh? Il 9%. Fa conto, facciamo conto, sui 200.000 che abbiamo usato l'esempio, abbiamo un vantaggio immediato di 20.000 euro. Però la gara prevede che quei 20.000 euro siano uno degli elementi per cui di aggiudicazione, per cui uno potrà dire...
Più alza la percentuale, più a punteggio...
Cioè noi abbiamo sicuramente 20.000, 18.000 euro di risparmio immediato. Più sarà la gara a indicarci l'ulteriore risparmio che il mercato ovviamente permetterà a chi concorrerà. Però tenete presente che, allora, ricordo, da un lato c'è il discorso del risparmio immediato, dall'altro c'è il risparmio in prospettiva, però io sottolineo ancora una volta il problema della messa a norma degli impianti elettrici. No, guardate che non è un... non è un problema dell'impianto elettrico, intendo le dorsali, che immagino sappiamo, conosciamo tutti, che è un problema molto importante. E quando c'è il discorso di energia elettrica, pubblica illuminazione, eccetera, è sempre un pericolo potenziale quando le cose non sono perfettamente a norma. Allora, questa è la convinzione mia. Premesso e ricordato che comunque avremo un risparmio immediato nell'ordine del 10%, ma esagerando il concetto, esagerando, io dico che se anche andassi a pareggio, però avessi una prospettiva che da qua a 10 anni ho tutto comunque il risparmio del 60% dei consumi e comunque da domani, cioè una volta realizzato le opere di adeguamento, io ho tutti gli impianti a norma, perché penso che gran poco del nostro sistema di illuminazione pubblica sia perfettamente a norma, firmerai subito. Se dopo ci pensate invece tutti i vantaggi che si aggiungono, penso che questi vadano a rafforzare questa linea, che poi era la linea che avevate in modo diverso, ma comunque inaugurato voi con la sostituzione dei punti luce, però lo facevate con i soldi del bilancio, avendo un abbattimento immediato dei costi, però avendo anche un esborso notevole. Per cui fin lì ci arrivi, cioè nel senso che tu puoi dire, bene, sostituisco all'anno 5, 6, 10%, perché fin lì si arriva con le nostre risorse, per cui vai in rotazione. Questo invece è un'impostazione un po' diversa che consente la legge, consente anche un sistema ormai consolidato anche da altri comuni, di dire, bene, noi mettiamo in gara tutta la messa a norma, facciamo tutto in un colpo unico, ovviamente riconosciamo, non attraverso un esborso diretto immediato, ma con un rientro frazionato negli anni, quello che è l'investimento che il privato fa. Questo in estrema sintesi, non so se è stato troppo complicato, ma questo in estrema sintesi è il concetto del PCIN. Detto questo, per dichiarazione di voto apro la discussione, prego. Cioè la discussione.
Grazie.
I pronunciamenti, prego.
Allora, noi ci asterremo da queste variazioni. Abbiamo alcuni spunti che riprendono un pochettino la nostra amministrazione, ma sono, come diceva il Sindaco poco fa, fondamentalmente diversi. Cioè noi abbiamo voluto fare un'azione molto forte sul bilancio proprio per il fatto che il Comune era oggetto da parte dello Stato di tagli enormi e quindi dal nostro punto di vista la valutazione era quella di dire cerchiamo di far risparmiare al massimo il Comune e facciamo gli investimenti che il Comune può realmente fare con le proprie tasche. Qui di fatto andiamo a, tra virgolette, indebitare il Comune perché per i prossimi 10-15 anni il Comune dovrà sborsare una cifra comunque pari a 100-120 mila euro, quello che sarà, insomma non lo so, e sperando che poi la gara venga effettivamente giudicata e che la scelta della ditta che farà il lavoro non sia per il massimo ribasso, ma perlomeno per l'offerta più vantaggiosa, in modo che ci sia una valutazione effettiva, concreta, oggettiva della ditta che si assumerà l'onere della gestione dei nostri impianti elettrici. Ritengo che questo sia uno dei temi principali di questa variazione di bilancio, forse anche per la cifra stessa, ma anche per, oggettivamente per il tema in sé. Quindi sono due gestioni completamente diverse sia del bilancio che delle scelte politiche, quindi delle decisioni politiche. Posso comprendere la scelta attuale del Comune, dove dice io non voglio risparmiare, non voglio che il mio bilancio abbia dei risparmi in futuro, voglio ottenere il risultato subito, vedere i LED che funzionano su tutto il Comune, ma il bilancio non ha nessuna o pochissimo insomma, vantaggio finanziario. Mi è piaciuto il risparmio diciamo di CO2 che ha detto il Sindaco per la sua attenzione, che è molto particolare all'ambiente, che ha sempre avuto, mi sembra, no? Infatti il lago di Fimon è spettacolare proprio per l'attenzione che il nostro Sindaco ha avuto verso l'ambiente. Però, battuta a parte, insomma, in realtà l'oggetto principale è proprio questo, cioè è questa dinamica tra decidere se il bilancio comunale deve avere dei risparmi e quindi farlo correre su delle rotaie ben strette di gestione finanziaria, o se invece è bello vedere i LED e facciamo il passo più lungo della gamba, o comunque un passo che impegna il Comune per i prossimi anni a venire, e non dà sostanziali risparmi finanziari. Ritengo anche che ci sia uno spreco fondamentale nella gestione del progetto degli impianti sportivi, in quanto stanziare immediatamente 40.000 euro per andare a realizzare cosa giusta, cioè la parte di asfaltatura, ma nei tempi sbagliati, cioè se domani dobbiamo fare gli spogliatoi e se ci fosse la possibilità una clubhouse al piano primo, si andrà con i camion, con i mezzi a sfondare quell'asfaltatura e quindi si butteranno nel gabinetto 40.000 euro. Ritengo che sia una scelta azzardata e poco attenta alle casse del Comune. È vero, poi, per quanto riguarda quello che diceva il Sindaco, sui 10.000 euro dello sgombro neve era una battuta quella di dire che erano stati utilizzati per fare i murales, che sono costati effettivamente molto di più. Però la battuta era anche relativa a una, altrettanto mi auguro, battuta fatta dal Sindaco relativamente alla scuola materna Pasini, quando diceva che è l'ex Sindaco Gozzi che dice che c'è una corrispondenza tra i servizi e i maggiori vantaggi che la scuola Mistro Rigo otteneva sulla scorta, sulle spalle e sulla debolezza della mancanza di contributi che il Comune non dava più alla Pasini. Non so se si ricorda questo passaggio. Cioè, noi avevamo detto all'epoca, sì, attenzione che le gite, i pranzi, i servizi, i contributi che venivano dati alla Mistro Rigo erano a scapito della Pasini. E il Sindaco mi ha risposto, sì, ma non c'è mica una corrispondenza di bilancio tra le somme. Benissimo, non c'è una corrispondenza di bilancio neanche tra i 10.000 euro spesi per la neve e i 12.000 euro spesi per l'occhio che sta al di sopra delle nostre teste. In realtà questa corrispondenza non c'è, ma nel bilancio ovviamente si toglie da una parte e si mette dall'altra e quindi la corrispondenza di fatto c'è, sia in questo caso che nell'altro. Quindi anche questa cosa qui per noi è poco accettabile. E in realtà è inaccettabile quello della Pasini e tutto quel discorso scolastico e questo è una ciliegina solamente sulla torta. Infine, quello che era un po' la mia preoccupazione e che quello che era passato in Commissione Bilancio, e cioè che il Comune investiva denaro per fare una vetrina web sul nostro sito dei prodotti nostri e dei prodotti di Ugento, mi sembra che in parte sia stato confermato per la possibilità che Ugento ha di essere ospitato nel nostro sito web. Bello che il sito del Comune istituzionale riproponga i prodotti tipici locali. Forse però è più un aspetto da proloco, forse se il Comune desse qualche contributo alla proloco, il sito web della proloco potrebbe arricchirsi di questi contenuti e non il sito del Comune di Racugnano, che io riterrei rimanesse istituzionale e non turistico da questo punto di vista. Qui insomma, cioè, il Comune è Comune, la promozione locale è la promozione locale. Quindi, se questi aspetti sono assolutamente importanti, sono anzi forse fondamentali anche per determinati valori. Ritengo che la parte principale siano i 155.000 euro della illuminazione pubblica. Non mi sento di essere contrario, è una scelta politica, la mia scelta politica era quella del risparmio, del bilancio, la scelta politica del sindaco è quella di avere un impianto a norma, perfetto, con luci LED. Non mi sento, di, ripeto, di oppormi a questa scelta, però mi astengo dalla votazione, non me la sento ovviamente nemmeno di approvarla, perché appunto le nostre sono proprio linee che provengono da una base completamente diversa e quindi non la posso neanche approvare. Mi astengo dalla votazione e basta, tutto quanto.
Consigliere, solo per cercare di convincerla in extremis. Allora, l'asfalto non è che lo facciamo e dopo viene distrutto, perciò dobbiamo rifarlo. Lo facciamo perché se no non abbiamo l'omologazione del campo, oltre a fare una cosa in cui crediamo. Allora, se noi scegliamo di dire, come giustamente detto, aspettiamo di avere i soldi, il cantiere, degli spogliatoi, eccetera, vuol dire che il campo in sintetico non è omologato. Allora, il ragionamento è, bene, capisco questo discorso e ha una sua logica, però ci fermiamo, non facciamo utilizzare il campo in sintetico che è l'asse portante delle nostre strutture calcistiche, oppure andiamo avanti? E ovviamente la nostra risposta è andare avanti, perché stiamo correndo il più possibile per garantire, adesso che poi la stagione delle piogge è alle porte, l'utilizzo del campo in sintetico.
Bastava non comprare il campo di Fimon, però avevate...
Cercherò di convincerla, ma vedo che è un'impresa, ho l'impressione. Nel senso di dire che, anche qua, dobbiamo essere un po' seri, cioè nel senso che io capisco che chi è favorevole, chi non ha la sensibilità di cogliere certe cose, ma ripeto, la street art a noi non è costata nulla, perché abbiamo avuto bene, allora dopo ci confronteremo, ma soprattutto l'occhio non ci è costato nulla. E questo è il ragionamento. Cioè, allora dopo uno dice, fa schifo, sindaco, dovevi fare altre cose, ma non dire che è costato quando non è costato nulla. Ecco, vabbè, dai, ok, vedo che non ci sono riuscito, pazienza. Avanti con le dichiarazioni di voto.
Sarò sufficientemente breve. Allora, ben vengano una parte degli interventi per Sant'Agostino, la ciclabile, il marciapiede. Nutriamo forti perplessità sull'intervento sulla strada, adesso abbiamo appreso anche per Arolo, perché forse il dissuasore maggiore sarebbe per rallentare chi non rispetta le regole e i limiti di velocità, sarebbe mettere un po' più spesso le forze dell'ordine per verificare. Punto. Accetti l'osservazione, non è necessario.
Ma perfetto.
Allora, gemellaggio con Ugento. Il suo spirito imprenditoriale, sindaco, mi sorprende a ogni consiglio comunale. I gemellaggi sono un'altra cosa. Non sto qua neanche a discutere 5.000, 6.100, perché non sprechiamo come gruppo politico altre parole. I gemellaggi tra comuni sono un'altra cosa. La gita organizzata per i ragazzi delle medie a Ugento la verificheremo, ma non è fare gemellaggio tra comuni. Altra cosa, vabbè, la street art è costata ed è costata parecchio. La compartecipazione per la street art che si è richiesta in assemblea a Sant'Agostino è quello di dare il vitto allo street artist. Se questa, dopo aver cancellato quanto lei ha pubblicizzato in tutte le forme immaginabili con la Barbie. Ma chiudiamo qua, non abbiamo speso nulla, benissimo. Le ripresenteremo il conto. Di fondo, sindaco, voto contrario, perché per come spende lei i soldi, noi ogni volta abbiamo la conferma. Li spende e li spendete male.
Bene, grazie. Prego, consigliera Zolla.
Certo. Allora, sindaco,
Devo dire che non mi ha risposto. Vedo che colloquia con molto... No, bocciato. Ci penserà qualcun altro a bocciarla prossimamente. Ma vedo che, insomma, invece colloquia molto più agevolmente, tranquillamente, anche col consigliere Gozzi, che ho notato è intervenuto a ruota libera, per cui, insomma, un po' più di attenzione magari anche di democrazia, come dire, tra i consiglieri, visto che comunque rappresenta una buona fascia di cittadini, e probabilmente sono proprio quei cittadini che hanno fatto la differenza quando abbiamo vinto le elezioni, ma comunque il sindaco non importa, andiamo avanti lo stesso. Allora, quando lei mi dice con sufficienza che non sa dei 2.000 euro, sindaco, una variazione di bilancio a ottobre per l'anno 2018, vuol dire 2.000 euro in pochi mesi. Se per lei 2.000 euro sono pochi, per le famiglie generalmente no. E lei deve amministrare, e mi collego agli interventi dell'altra minoranza, in maniera un po' oculata, anche se i soldi non sono suoi, lei deve sapere perché il carburante c'è stato un aumento di 2.000 euro, perché non è un aumento di 200 euro. Probabilmente lei è abituato a gestire in maniera diversa le proprie finanze, però insomma, per quanto riguarda le finanze pubbliche bisognerebbe stare un po' più attenti, cioè credo che sia anche una soddisfazione per un sindaco avere sotto controllo e sapere se i dipendenti per qualche motivo spendono 2.000 euro in più di carburante, non è poco, quindi voglio dire, io lo vorrei sapere. Poi non mi ha risposto praticamente a quasi nulla di quello che ho chiesto e ha risposto a modo suo. Mi dispiace di non aver potuto approfondire l'impianto di illuminazione, perché effettivamente è un passaggio molto importante, un cambiamento importante per il nostro territorio. E poi c'è da dire anche che non è una questione che mi interessi particolarmente, perché lei racconta quello che vuole, però insomma, se i cittadini guardano, come ho guardato io, nelle delibere, c'è una delibera di un mese fa, 3.500 euro, una delibera per la street art, per cui insomma e lì non c'è stato uno sponsor, quindi non può dire 20 minuti fa non abbiamo speso un centesimo. Poi per carità, però insomma, se le parole hanno un valore, soprattutto dette dal primo cittadino, credo che dovrebbe stare un po' più attento, perché ogni tanto ecco, racconta un po', va un po' di fantasia. Allora, io per quanto riguarda queste variazioni di bilancio mi astengo, perché mi sarebbe piaciuto avere una chiarificazione soprattutto di quello che è questo grande cambiamento per la gestione dell'illuminazione pubblica. L'illuminazione pubblica nel nostro territorio è molto importante, soprattutto nella parte collinare, una parte collinare che ha bisogno di essere potenziata per quanto riguarda l'illuminazione. Quindi io volevo questa sera sapere se nel contratto, nel progetto che si farà, c'è anche la possibilità di poter mettere mano sui punti luce. Lei non ha voluto spiegare, continua a rimandare gli argomenti, per il resto non sa, e quindi il mio voto è di astensione.
Bene, io ringrazio dei contributi. Sarà mia cura, quando alla prossima variazione di bilancio di quasi 200.000 euro, vedere anche le voci minime, quelle dei carburanti, perché vedo che questo ha sollevato l'interesse, per cui cercherò di essere all'altezza delle richieste e della visione del comune che abbiamo per quanto riguarda le politiche di bilancio. Io, da parte mia, penso che un sindaco deve fare il sindaco, gli uffici devono fare gli uffici e ognuno deve fare la sua parte, e ci deve essere fiducia reciproca, e se quando gli uffici dicono che c'è bisogno, io cerco di mettere gli uffici nella piena e totale disponibilità di fare il loro lavoro e di avere le risorse economiche adeguate. Punto. Questo è il mio modo di fare sindaco. Lei poi avrà modo di candidarsi, di illustrare il suo modo e di far vedere in cosa consiste la visione, la progettazione, la proiezione verso il futuro che deve avere un sindaco e un'amministrazione, perché qua stiamo parlando di un'amministrazione comunale, non della famiglia. Noi abbiamo con assoluto rispetto della singola famiglia, noi stiamo parlando di un bilancio che ha una sua struttura, di una organizzazione che ha una sua dignità, di competenze che sono in carico al sindaco e di altre che sono in carico all'ufficio, tant'è vero che la differenza su questo modo di vedere l'abbiamo avuta subito sulla politica sulla scuola.
In 3 anni non abbiamo fatto...
No, ma non vada oltre, sindaco, no, guardi, parla addosso sempre ai consigli comunali,
cara consigliera, non mi fermo proprio, perché lei ha sollevato il problema di come fa un sindaco, non sapere. Ecco cosa fa un sindaco, partecipa ai bandi, cerca di portare a casa soldi, cerca di progettare la scuola del futuro, e dopo 3 anni, senza neanche la presentazione di un bando, in 6 mesi abbiamo portato a casa 7.400.000 euro.
Complimenti.
Ecco. Allora, ragioni allora, sul modo di fare il sindaco e sul modo di fare l'amministratore. Lei guarda i 2.000 euro, io guardo i 7 milioni e cerco di progettare la scuola del futuro. Siamo in dichiarazione.
Allora, sindaco, no, questa battuta...
Lei ha lanciato delle provocazioni e io le rispondo
questa battuta la faccio. Lei ha così tanta fiducia dei dipendenti che il suo primo ordine è stato quello di chiudere la macchinetta di distributore di caffè, di tè, eccetera, fino alle 10 della mattina. Cioè, in questo comune i dipendenti non possono, se hanno bisogno, prendere una bevanda calda prima delle 10 della mattina. Questa è la fiducia che lei ha dei dipendenti.
Guarda,
sia coerente con quello che dice.
Siamo proprio... Questo è il suo livello e questo penso dia spiegazioni...
il suo livello, è lei che ha chiuso la macchinetta. Non è successo in Italia da nessuna parte una cosa del genere.
Io le ho fatto un esempio su come si fa, o come intendo io, il ruolo del sindaco, per cui lei ha fatto l'assessore 3 anni, non ha fatto un bando, noi l'abbiamo fatto, perché cerchiamo di guardare il futuro, non la macchinetta, non i 2000
euro. Lei,
per cui, consigliera,
io.
Comunque, auguri, tutta la
auguri anche a lei, sa, non
sì,
è che...
noi stiamo lavorando, non è che abbiamo bisogno di auguri.
Cioè, non è che dobbiamo farci gli auguri,
io le faccio i migliori auguri per il suo futuro di amministratore. Bene, allora andiamo in votazione, chi è favorevole al delibero in oggetto, pregate alzare la mano. 3, 4, 5, 6, 7, i contrari, 2, gli astenuti, 3. Ringrazio. Immediata esecutività della delibera, chi è favorevole ad alzare la mano, 7, i contrari, 2, gli astenuti, 3. Bene, ringrazio. Passiamo al punto successivo, che è il 5, e cioè Commissione Comunale Ambiente surroga componenti dimissionari. Allora, gestisci... Prego, vice sindaco, assessore Bedin.
A fronte delle dimissioni di 2 componenti della commissione, il signor Sartori e il signor Maran, abbiamo provveduto alla loro surroga, trovando la disponibilità in altri 2 cittadini, che invito il capogruppo Rappo di nominare.
Noi nominiamo allora Fabio Iseppi e Paolo Bedin a sostituire i precedenti.
Allora, se quando si tratta di nomine c'è la votazione a scrutinio segreto, però le ultime volte noi l'abbiamo fatto per acclamazione su indicazione dei capigruppo che avevano dovuto sostituire dei loro componenti. Chiedo se siete d'accordo a procedere per acclamazione, se no prendiamo l'urna e votiamo. Siete d'accordo? Ringrazio. Allora votiamo per acclamazione la proposta dei cittadini Iseppi
Fabio e Paolo Bedin.
E Paolo Bedin, per cui chi è favorevole pregate alzare la mano. No, andiamo per acclamazione o non andiamo? No, sto parlando con voi. Sì. Ma scusa, quando avete dovuto sostituire voi il vostro, abbiamo fatto per acclamazione, no? E tutti d'accordo. Adesso che dobbiamo sostituire noi uno, voi vi astenete? Bene, grazie, bene. Molto eleganti e molto, molto collaborativi, per cui andiamo con la votazione a
scrutinio segreto.
Perché quando si nominano delle persone, chiedi, cioè...
Prego. Spezzo una lancia a favore del sindaco questa volta, ma effettivamente abbiamo fatto così anche in passato, quindi se non avete particolari obiezioni sulle persone, direi che la votazione palese e l'unanimità ci può stare. Non penso che i cittadini possano essere a favore o contro le scelte politiche, fanno parte di una commissione, poi la parte decisionale aspetta sempre il Consiglio Comunale, quindi se vi assenete, vabbè, allora...
Non è per acclamazione, procediamo come da regolamento. Prego. Distribuite i fogliettini dove ognuno...
Nomine istitutori.
scrutatori, nomino Carolo, Alice Trentin e Rappo. Se volete scriverli, allora.
Nove votazioni a favore di Paolo Bedin e Fabio Iseppi, due votazioni di astensione e una votazione, non so come interpretarla, di protesta, perché ci sono indicati i due nomi degli uscenti.
Ecco. Abbiamo avuto anche la sorpresa.
Cioè, che se è contrario o astenuto, non so come vale.
È nulla? Allora, mi pare nove Iseppi e Bedin. Due bianche e una nulla. Allora proclamo eletti i signori Bedin e Iseppi, ai quali formuliamo i migliori auguri di buon lavoro. Sì. Allora votiamo l'immediata eseguibilità di questa votazione in modo che siano effettivamente già disponibili per la commissione, per cui chi è favorevole pregato ad alzare la mano. Allora 2, 4, 6, 8, 10, contrari, 2, contrari, neanche astenuti, contrari nessuno, astenuti 2. Va bene, ringrazio.
Quindi avete già ricevuto la votazione, questa era per l'immediata esecutività.
Punto numero 6. Commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari. Surroga componente. Dato le dimissioni la cittadina nonché già consigliera Muraro Valentina, e che adesso siamo chiamati a surrogare. Penso che sia un'indicazione da parte vostra del nome.
Grazie. E nomino Fabio Zanotto per la surroga della Valentina, consigliera, quindi la pongo in votazione al Consiglio.
Fabio Zanotto, allora ripropongo la proposta, votiamo per acclamazione o andiamo con... Va bene, complimenti. Allora, per acclamazione chi è favorevole, prima terza la mano, unanimità, ringrazio, controprova, contrari, astenuti, nessuna. Immediata esecutività della votazione, esito unanime, favorevole, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Va bene. Allora, adozione nuova carta dei diritti... Allora il 7, commissione consigliare per lo statuto e i regolamenti, surroga componenti. Avevo saltato questo punto. Allora, sempre dobbiamo surrogare Muraro Valentina, per cui prego consigliere Gozzi se vuole fare la sua indicazione al Consiglio.
Fabio Zanotto non si assume questo incarico, quindi mi toccherà autopropormi a sostituzione.
Allora ripropongo l'unanimità per acclamazione, chi è favorevole? Per l'acclamazione senza voto in questo momento, procediamo? Bene, allora per acclamazione votiamo come surroga il consigliere Paolo Gozzi, per cui chi è favorevole per la terza mano. Unanimità, ringrazio, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Per immediata esecutività della delibera, chi è favorevole? Unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Bene, grazie, buon lavoro. 8. Adozione della nuova carta dei diritti della bambina. Prego, assessore Zanella.
Allora, la nuova carta dei diritti per la bambina è stata adottata recentemente anche dal Comune di Vicenza. Allora, la FIDAPA, che è la Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, ha proposto l'adozione e la pubblicizzazione per l'adozione della nuova Carta dei diritti della bambina in primavera in Commissione Pari Opportunità Regionale. La Commissione Pari Opportunità Regionale ha pubblicizzato la cosa chiedendo ai comuni di adottarla come segno di come un'attività positiva nei confronti appunto della donna, ecco, fin dalla sua tenera età. La Carta dei diritti della bambina, la prima Carta dei diritti della bambina, è stata presentata e approvata a Reykjavik nel 1997, perché a seguito della drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella Conferenza Mondiale sulle Donne del 1995. È ispirata alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989. Ecco, dopo circa 20 anni, quindi, questa carta è stata proposta, revisionata anche alla luce delle nuove leggi sopravvenute. È una premessa fondamentale per l'affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita, formata in modo che possa la donna, la bambina, crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri contro ogni forma di discriminazione. Per essere operativa, questa nuova carta doveva essere approvata dal meeting delle presidenti europee, come previsto dalle linee guida europee, ed è stata approvata con l'unanimità durante il meeting delle presidenti europee in data 30 settembre 2016. Ecco, io adesso chiedo all'amministrazione, chiedo a questo Consiglio Comunale di approvare la Carta dei diritti della bambina come un'azione positiva forte che indichi un percorso di rinnovamento anche dal punto di vista della sensibilità, ma soprattutto della mentalità della nostra società. Grazie.
Bene, grazie Assessore Zanella. Dichiaro aperta la discussione. Chi vuole intervenire nella facoltà?
Nella lettura di questa...
Prego, consigliere Sterchele.
Allora, effettivamente, a differenza della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, questa carta, che mette sullo stesso piano i due generi, questa carta, come dire, certo, ha nello specifico tutto quel che riguarda l'ambito femminile. Bambina. Mm. Certo. Consigliere Zanotto, in conferenza di capigruppo bisognava leggere un attimo prima e si ricorda cosa ha detto su sta carta? Chiudo parentesi. Allora, se lo ricordi, se no dopo glielo ricordo io. Le carte risultano sempre essere molto interessanti. Abbiamo visto appunto, l'avevamo verificato, che dalla Commissione regionale pari opportunità c'è l'indicazione a tutti i componenti, a coloro che siedono in Consiglio Comunale, di perorare, come dire, la causa con l'approvazione di questa carta, ma Assessore ci permetta, visto che poi noi ci dobbiamo confrontare quotidianamente anche con scelte sul campo di Arcugnano, come anche molto concrete, a noi piacerebbe in questo momento che lei spendesse un paio di paroline rispetto a questa che francamente può anche essere condivisibile, ma che ci sembra ancora una volta uno scritto che poi però avrebbe bisogno di essere illuminato su quella che vuol dire la concretizzazione qui ad Arcugnano, perché per esempio si parla molto delle attività sportive, eccetera, no? Io vedo che effettivamente la vostra amministrazione ha proseguito molto nell'attuazione, nella concretizzazione di spazi sportivi che hanno un denominatore però piuttosto forte. Calcio, mini basket, che vede comunque, che non sono sport, anche se giocati al femminile, che però sono sicuramente di rilevanza numerica minore rispetto al maschile. Allora, a me piacerebbe che lei, ripeto, spendesse come assessore preposto, anche nella commissione regionale, ma come assessore preposto in questo comune, spendesse due parole rispetto a che cosa vogliamo fare dopo eventualmente aver alzato la mano per dire ci piace molto la carta della bambina.
Fra poco partirà, visto che parla di sport, un corso di Aikido per la difesa in rosa, per cui partirà fra poco. E inizierà adesso, bambine, certo, solo per le donne. E inizierà adesso l'Antares Pallavolo femminile a giocare nella Tenso struttura. Per cui questo, insomma, stiamo cercando di farlo.
Bene, grazie. Altri interventi? Prego, consigliera Rapp.
No, io mi chiedo, poi per carità, io sono passionale, per cui magari non può, cioè in questo momento non ho la lucidità, ma dobbiamo veramente commentare, fare polemiche su una cosa positiva? Certo, perché se nel momento in cui un consigliere non fa altro che cosa facciamo nella concretezza, le cose concrete le fa, e l'assessore Zanella di cose concrete ne fa, forse lei non partecipa, considerato che ogni volta che abbiamo fatto commissione pari opportunità, una delle attività, scusatemi, il seminario pari opportunità, lei non ha partecipato.
No. Consigliera,
intendevo il seminario, ho sbagliato a parlare. Seminario.
Consigliera, lei parla quando ha il diritto e dice quello che vuole. Adesso la consigliera dice quello che vuole.
Lei li dà lei, perché non è che se, allora, non è che se una persona non partecipa a delle attività, le attività non si fanno. Come la luna non smette di esistere nel momento in cui non la si guarda.
Ok. Stendi un velo.
Bene, grazie consigliera.
No, però allora.
Lei rispetti l'intervento della consigliera Rappo come la consigliera Rappo ha sempre rispettato i suoi, per cui io capisco Rappo, che stasera abbiamo capito che c'è sempre il doppio binario, cioè noi che votiamo all'unanimità i vostri candidati e voi non votate.
Non so se comprende anche le adolescenti.
Scusi, sta
quali
parlando?
Progetti state portando avanti?
Con chi sta parlando?
Perché il Presidente del Consiglio stava parlando lui.
Tanto la consigliera Rappo ha diritto di intervenire come intervenite, come avete diritto voi, agli stessi diritti. Primo. Secondo, stasera voi siete chiamati a rispettare gli interventi di un consigliere di maggioranza, così come tutti i consiglieri di maggioranza hanno sempre rispettato i vostri. Punto.
Sì, sono sempre stati i brava consigliera Rappo.
Beh, senta, e questo
si vuole a volte la capacità.
È questo il rispetto che lei porta verso i consiglieri. E allora guardi che rispetto a certi interventi a volte il silenzio non è mai sufficientemente apprezzato. Comunque va bene, dai, abbiamo capito che quando riguardano determinate persone certi meccanismi valgono, mentre voi consiglieri, siete chiamati al silenzio. Per cui va bene, procediamo. Per dichiarazione di voto? Nessuno? Andiamo in votazione. Chi è favorevole per alzare la mano? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non siete favorevoli? Contrari? Astenuti? Oh, dobbiamo indovinare. E 2 astenuti. Ringrazio. Non c'è l'immediata esecutività, nessuna delibera. Bene. Passiamo al punto numero 9, riconoscimento e finanziamento debito derivante dalla sentenza numero 1625-2018, Tribunale di Vicenza. Brutte notizie, ci tocca pagare, nel senso che il giudice ci ha dato torto su una vicenda nata nel 2012-2013 perché una cittadina non ha, meglio, un'anziana ricoverata in una struttura della nostra provincia, non ha visto riconosciute da parte del figlio le rette. È nato una corrispondenza con i nostri uffici del sociale e qua è nato forse la cosa che ha creato problemi che adesso andiamo a pagare, e cioè che l'assessore sociale di allora dà mandato al verbale, per cui non c'è nulla di scritto, dà mandato all'assistente sociale di garantire l'intervento da parte del comune per quanto riguarda la copertura della retta scoperta. Poi invece l'assessore, che allora era Federico Bedin, porta in giunta la proposta che non è stata accolta. Questo risulta dal dossier che mi hanno ricostruito. Poi ci fu un tentativo della giunta nel maggio 2013 che però non ebbe alcun esito e la delibera è stata ritirata. Il tentativo, penso, di approvazione della delibera. Che poi successivamente, dopo inutili criticità, scusate, leggo perché qua questi sono passaggi che è giusto essere anche precisi. Allora, successivamente, dopo intuibili criticità tra assessore e giunta nel suo complesso, il provvedimento viene adottato con una formulazione assolutamente ridimensionata. Parliamo della delibera di giunta comunale 205 del 2 ottobre 2013, in cui, a fronte di una richiesta sempre più minacciosa della casa di riposo di circa 8.000 euro, l'amministrazione proponeva di integrare per soli 1.500 euro. Questa offerta è stata considerata del tutto inadeguata da parte della casa di riposo, che nel gennaio 2014, amministrazione precedente, scrive che chiederà al Tribunale un decreto ingiuntivo per l'intera cifra richiesta. Da quel momento la casa di riposo non comunicherà più alcunché e il Comune si ritroverà direttamente recapitato nel novembre dello stesso anno, cioè stiamo parlando del 2014, allora nuova amministrazione, il provvedimento del giudice che notifica il decreto ingiuntivo per importo che oggi portiamo in consiglio. A questo punto il Comune non poteva far altro che difendersi attraverso l'incarico conferito all'Avvocatura Provinciale, che ci ha difeso correttamente e che ci ha visto però soccombere. Rimane l'amarezza per gli esiti della gestione delle richieste presentate più riprese dalla Casa di Riposo nel periodo 2012-2013, nonché forse dalla gestione dei rapporti con la famiglia dell'ospite che, se si fa eccezione per una piccola parentesi in pochi mesi, in realtà ha sempre onorato i propri impegni. Detto questo, per la ricostruzione degli uffici della pratica, io concordo sul fatto che è pazzesco che comunque ormai ci sia una giurisprudenza consolidata che, indipendentemente da tutto il resto, mette sempre a carico del Comune il pagamento delle rette di questi anziani che sempre più spesso si trovano abbandonati dagli altri familiari. Abbandonati cosa vuol dire? Che non pagano la retta, che non fanno il loro dovere di assistere, accudire i loro cari e scaricano sulla comunità il relativo costo. Detto questo, la gestione però, se fosse stata condotta un po' meglio, sarebbe stato... Però, col senno di poi, tutti siamo dottori, comunque. Questa è la ricostruzione della, della vicenda che oggi portiamo. Ecco, non è mia... come dire, a me non piace, però questo è un passaggio che va fatto in Consiglio Comunale per onestà nei confronti di tutti. Quando c'è il riconoscimento di un debito fuori bilancio e quando c'è una sentenza negativa, sfavorevole all'ente, è sempre un debito fuori bilancio. Probabilmente capiterà anche l'amministrazione che succederà alla mia, speriamo di no, ma rientra nel novero delle possibilità. La legge dice che va portata come debito fuori bilancio e perciò trasmessa alla Corte dei Conti, che spero, mi auspico, che archivierà il tutto e non procederà nel caso. Però, insomma, ecco, questo per correttezza di comunicazione al Consiglio Comunale. Per cui, detto questo, non so se si vuole intervenire, se si vuole aprire la discussione, ovviamente i consiglieri ne hanno facoltà.
Ricordo perfettamente quel periodo, ricordo perfettamente anche l'arroganza della casa di riposo e penso che poi il vice sindaco abbia agito in questo senso anche, forse anche spinto da questo, adesso io non lo so, questo non lo ricordo. Ritengo però, ed è questa la parte che mi sembra costruttiva per il Consiglio attuale, al di là se si avrà la volontà o di farlo o meno, io non so se lo farei, però pongo solamente un tema. La giurisprudenza oggi penalizza i comuni e difende i cittadini che formalmente non hanno capacità economico-finanziaria per pagare la casa di riposo. Ciò non significa però che la famiglia non abbia capacità economico-finanziaria. Quindi i figli spesso sono intestatari di quei beni che erano dei genitori e che quindi hanno capacità economico-finanziaria. Sarebbe interessante capire come si potrebbe esprimere la giurisprudenza o comunque una sentenza, magari di Cassazione e non di primo grado, che non fa storia, nel caso in cui il Comune decidesse di agire contro i figli. Non dico di farlo, dico semplicemente che è un tema che potrebbe essere affrontato, perché se passa la notizia che i comuni si devono far carico di tutto, ripeto, come dicevo prima, le casse comunali non bastano a far fronte a tutte le esigenze della collettività. Quindi forse è un tema da affrontare in sede ANCI o in sede di qualche altro ente superiore, però insomma è un tema che io pongo, tutto qua.
Bene, grazie. Altri interventi? No? Bene, dichiaro chiusa la discussione, dichiarazione di voto nessuno, passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato ad alzare la mano, fare unanimità, ringrazio, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediata esecutività della delibera, unanimità, ringrazio, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno.
Io devo scappare, vi saluto.
Va bene, grazie, grazie, saluti. Interrogazione, passiamo al punto numero 10, interrogazione consigliera Carolo Paola del 14/9/2018, avente per oggetto ingresso anticipato alla scuola di infanzia Munari di Arcugnano. Se vuole dare lettura, ne ha facoltà.
Allora, la sottoscritta Paola Carolo, consigliere comunale del gruppo Idee in Comune per Arcugnano, a conoscenza dell'allarme venutosi a creare tra i genitori dei bambini frequentanti la scuola statale di infanzia di Torri, a seguito del fatto che da quest'anno è stato tolto, per mancanza di copertura economica, l'ingresso anticipato alle ore 7.45, per quei bambini che, non avendo nonni e o parenti disponibili, vengono accompagnati da genitori che lavorano. Consapevole che la gestione del personale scolastico spetta esclusivamente alla dirigenza scolastica e non al comune, a conoscenza che tali problematiche sono presenti anche in altre realtà del Vicentino, i cui comuni si fanno parte attiva adottando strumenti diversi tra loro per fronteggiare questa esperienza. Alla luce di quanto sopra espresso, interrogo il sindaco per chiedere se è intenzione di questa amministrazione fronteggiare in tempi rapidi, nei modi e nella forma che riterrà più opportuni, il problema sopra esposto, e ciò non escludendo anche la compartecipazione del Comune alla spesa necessaria all'erogazione del servizio. Arcugnano, 10 settembre 2018.
Bene, ringrazio. Allora, il problema, che effettivamente era un problema reale nel momento in cui è stata presentata questa interrogazione, adesso è superato dagli eventi che si sono verificati successivamente a quella data. E in modo particolare, attualmente il servizio esiste, è stato affidato all'associazione Paideia su indicazione del comitato genitori, per cui il comitato genitori si è attivato, ha suggerito alla preside, alla dirigente scolastica, il nome di questa associazione, che svolge questa attività, mi pare, dalle 7.35. Sono coinvolti una decina di bambini, per cui una decina di famiglie, e il servizio risulta essere particolarmente gradito, per cui se è vero che il problema esisteva, è anche vero che adesso il problema non esiste, nel senso che il servizio viene erogato con pieno accordo, e questo in assoluto rispetto dell'autonomia scolastica e autonomia dell'associazione genitori, fra comitato genitori e istituto e scuola, in modo particolare con la preside, la quale sta redigendo apposita convenzione fra istituto comprensivo e associazione Paideia su questioni pratiche, tipo l'accesso alle 7.35, dove vengono ospitati questi bambini fino alle 7.55, ore d'arrivo delle insegnanti, e quant'altro. Per cui questa è la risposta che mi sento di darle a fronte della sua richiesta, per cui se è vero che il problema c'era, adesso risulta risolto. Prego, consigliera.
Sono insoddisfatta della risposta, se posso motivare brevemente. La vedo molto attivo con tutta la sua giunta sul fronte dell'offerta scolastica in termini di edifici, ma sarebbe tanto importante che un comune, voglio dire, se anche non riesce a partecipare alle spese, si facesse almeno carico di gestire quei servizi che sono utili per i genitori, perché la presenza di un ente pubblico passa anche attraverso questo, e questo è un servizio che il comune potrebbe in qualche maniera, dico, se non ci sono i fondi per partecipare, per contribuire economicamente, almeno cercare di gestire con la dirigenza, cioè essere presenti.
E attiene ai compiti della scuola e dell'istituto scolastico, punto. Cioè, ed è stato risolto. Noi interveniamo quando ci sono i problemi, non quando non ci sono. Vabbè, passiamo al punto numero 11, interpellanza con risposta dell'interpellanza del consigliere Sterchele Gabriella, avente per oggetto Alta Via dei Berici, riunione dei comuni. Passo la parola all'assessore Zanella. Ah, prego, sì, mi scusi, se vuole dare lettura.
Sì, immagino che voi l'abbiate letta, ma non tutto. La sottoscritta Gabriella Sterchele, consigliere comunale del gruppo Idee in Comune per Arcugnano, premesso che il nostro comune fa parte dell'Alta Via dei Berici e che compartecipa economicamente alla sua manutenzione e sviluppo. Richiamata la seduta del Consiglio Comunale del 24 maggio scorso e l'intervista rilasciata al Giornale di Vicenza, durante la quale il sindaco si è impegnato a confrontarsi con il comune di Villaga, al fine di appurare perché alcuni tratti dell'Alta Via dei Berici, di notevole valore naturalistico e paesaggistico, che interessano il nostro comune, sono stati stralciati o modificati. A conoscenza che l'IPA Area Berica ha inoltrato ai sindaci dei comuni che fanno parte dell'Alta Via l'invito a una riunione prevista per il 20 agosto scorso presso Villa Gazzetta Sossano con il seguente ordine del giorno. 1. Piano di manutenzione per gli anni 2018-2019. 2. Proposte su possibili eventi promozionali o sportivi sul tracciato dell'Alta Via. 3. Conferme dei luoghi per il posizionamento dei nuovi arredi, panchine, tavole, gazebo, staccionate. 4. Varie ed eventuali. Chiedo al Sindaco di aggiornare il Consiglio su quanto emerso dal confronto con il Comune di Villaga, di comunicare al Consiglio l'ammontare complessivo delle spese ad oggi sostenute dal nostro Comune per il tracciato dell'Alta Via,
di aggiornare il Consiglio circa lo stato attuale del tracciato dell'Alta Via per quanto riguarda i tratti che interessano il Comune di Arcugnano. 4. Se abbia partecipato alla riunione succitata, se sì, di relazionare in modo esaustivo su tutti i soprascritti punti all'ordine del giorno, se no, di illustrare i motivi che l'hanno indotta a disertare l'incontro.
Prego, Assessore Zanella.
Allora, intanto faccio una premessa importante, che l'Alta Via dei Berici era praticamente argomento che seguiva l'assessore, l'ex assessore Zolla, fino al novembre del 2017. La riunione del 28/2018 non è stata disertata perché l'amministrazione ha delegato me a presenziare e adesso relazionerò sull'incontro avuto con i comuni. Per quanto riguarda il piano di manutenzione degli anni 2018-2019, nel 2018 il Comune di Villaga ha presentato richiesta di contributo straordinario alla provincia di Vicenza, che ha assegnato con delibera del 29/3/2018 al capofila dell'Alta Via dei Berici un contributo di euro 60.000. Alla provincia era stato presentato proprio il prospetto di spesa riguardante le manutenzioni e i nuovi arredi. Si tratta di un posizionamento di staccionate per 8.000 euro, panchini e tavoli per area di sosta attrezzate per 20.000 euro, segnaletica verticale per 6.000 euro, segnaletica orizzontale per 6.000 euro, lavori di sgombro, cioè quindi sfalcio, messa in sicurezza dei sentieri per circa 18 chilometri per 20.000 euro. Questo era l'importo totale di 60.000 euro. Allora, i due interventi sono stati così programmati. Il comune capofila dell'Alta Via e Villaga ha assegnato l'incarico per la fornitura ed il posizionamento della segnaletica verticale, orizzontale e per i lavori di messa in sicurezza e sgombero dei sentieri dell'Alta Via con affidamento diretto alla Lab 4 Sport, associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, con sede a Barbarano Vicentino, per un costo di 32.000 euro. Che comprendono la segnaletica verticale, l'orizzontale e i lavori di pulizia dei sentieri. Rimane da affidare entro il 31/12/2018 l'incarico per la fornitura ed il posizionamento di staccionate, panchine, gazebo e tavoli per le aree attrezzate lungo l'Alta Via. L'incarico sarà affidato ad una ditta specializzata, avvalendosi del MEPA, con richiesta di offerte di almeno 5 ditte, per un costo di 28.000 euro. Come sottoriportati abbiamo messo appunto la staccionata, le panchine, i tavoli e l'area di sosta per le aree attrezzate. Le proposte sugli eventi promozionali. Allora, prima di sapere della concessione del contributo da parte della provincia, i comuni dell'Alta Via, che nel frattempo sono diventati 14 per la fusione di Barbarano e Mossano, avevano stanziato la somma di 1.500 euro, di cui 1.000 euro per la manutenzione del tracciato e 500 per la stampa delle cartine che sarebbero state destinate alla promozione della via stessa, creando un fondo di 21.000 euro per il 2018. Le cartine, di cui ho appena detto, o mappe, che i comuni intendevano finanziare in seguito a colloqui proprio di quel giorno anche con ODG Terre Vicentine, che è un organismo della provincia di Vicenza che si occupa di turismo, potranno essere finanziate dalla stessa per circa 20.000 copie, grazie a un contributo straordinario che la stessa ODG ha ottenuto per la promozione turistica della provincia di Vicenza. L'ODG inoltre, grazie al progetto sul cicloturismo berico, prevede l'inserimento dell'Alta Via nel portale della provincia, nel portale provinciale. I comuni, da canto loro, dovranno fornire il materiale su richiesta del Consorzio Vicenza E, che ne è il braccio operativo dell'ODG. Alla riunione del 20, con cui ho partecipato, i sindaci o i delegati, come nel mio caso, hanno deciso all'unanimità di destinare quindi questi 1.500 euro che loro avevano già stanziato alla promozione del tracciato, però attraverso la realizzazione di una pagina internet dedicata all'Alta Via e alla programmazione di alcuni eventi sportivi e ricreativi che possano dare visibilità al percorso, tipo una manifestazione cicloturistica non competitiva che aveva già visto la prima edizione il 17 giugno del 17, che si chiama appunto, che si è chiamata Rando Berica, di cui erano stati avvisati tutti i comuni dei Berici, oltre al coinvolgimento di 52 strutture tra B&B, agriturismi, cantine e ristoranti. I luoghi dei nuovi arredi. Per Arcugnano, dall'Alta Via è stato proposto un gazebo con tavolo più panche. Si è pensato anche in riunione di considerare proprio il sistema panche-tavolo per portatori di handicap. La destinazione di questi arredi, come da indicazioni emerse durante la convocazione della Commissione Ambiente l'1/10/2018, è stato il lago di Fimon, oltre alla richiesta in sede di commissione di inoltrare, che ho già verbalmente ottenuto la positività, di una segnaletica da posizionare che indichi la via di discesa verso il lago di Fimon. Questo perché? Perché prima le dico le spese. Le spese sostenute dal comune per il tracciato della via di Berici sono state, con delibera del 2013, 3.582,16, determina del 2017 un impegno di 1.000 euro, stanziati nel 2018, 2019 e 2020 euro 1.000 per ogni anno, salvo eventuali integrazioni a richiesta del capofila. Punto, l'ultimo punto, lo stato attuale dell'Alta Via dei Berici è quello risultante dalle modifiche effettuate a seguito: trasmissione, proposte migliorative, piccole varianti all'Alta Via dei Berici dell'IPA Area Berica datata 1 giugno 2017 con protocollo 6627 dell'8/6/2017 a cui non sono state poste osservazioni dal nostro ente e di cui si potrà produrre mappa fornita dal Comune di Villaga.
Bene, grazie Assessore Zanella. Prego, Consigliera Sterchele.
Okay. Rispetto all'esaustività delle risposte, Assessore, grazie.
Con questo, signori, siamo arrivati alla fine del Consiglio. Dichiaro chiuso il Consiglio Comunale, ringraziando tutti della partecipazione. Grazie e buona serata.